Bene, molto interessante questa parte del dolore. Mentre il dottor Francesco parlava, io pensavo fra me e me che queste patologie, questi problemi, no? Molti di questi problemi, il parto col dolore, per esempio, le lomboscialgie, il colpo della strega, eccetera, non bisognerebbe arrivare in ospedale con questi dolori, con questi problemi, perché c'è un sistema molto semplice per evitarli e ce l'abbiamo qui sul tavolo, questo qua, il cloruro di magnesio. Quindi parto senza dolore o quasi, cloruro di magnesio e vitamina C, lomboscialgie, artropatie, artrosi, infiammazioni, eccetera, vi porto se non altro la mia esperienza personale, no? Quindi io ero soggetto a colpi della strega, rimanevo bloccato anche dei giorni, perché insomma in gioventù ne ho fatte di tutti i colori, mi sono rovinato la schiena, insomma montagna, grotta, windsurf, chi più ne ha più ne metta, no? Pesi enormi che mi portavano, anche zaini di 50 kg per i campi, quindi le mie vertebre mi sono rotto una vertebra in una strettoia in grotta per uscirne, no? E non vi sto a raccontare altro. Quindi la mia schiena è molto acciaccata, ho 5 discopatie, no, da risonanza magnetica, 2 gravissime, 2 gravi e una media, eppure mi muovo, non mi succede niente, eccetera. Parecchi anni fa, invece, con 3 iniezioni di Voltaren, mi è venuta un'ulcera perforata, comunque i valori ematici sono andati a meno di metà, quindi metà dei globuli rossi in 10 minuti, ho rischiato di morire di sanguinamento. Questi problemi non ne ho più avuti, proprio prendendo il cloruro di magnesio. Comunque, andiamo con ordine. Allora, io mi presento, sono il dottor Giuseppe Limido, sono dottore, ma non sono medico, perché non sono iscritto all'albo e non esercito la professione. Però ho frequentato la scuola di Riza di naturopatia, quella di Raffaele Morelli, no? E sono naturopata. I naturopati, diciamo, non sono riconosciuti a livello professionale in Italia, perché non siamo ancora stati inquadrati dalla legge, stiamo aspettando la legge quadro europea che ci parifichi con i colleghi della Svizzera e della Germania e di altri paesi più evoluti a livello europeo. Ma fino ad allora non possiamo, diciamo, reputarci né medici né, diciamo, fare prescrizioni. Però il fatto di non esercitare e di non essere iscritto all'albo mi dà alcuni privilegi insostituibili, che sono quelli della libertà di pensiero. Siccome la mia sussistenza non dipende, diciamo, da questa professione che non esercito, infatti lavoro nel campo dell'industria, sono libero di studiare tutte quelle scienze alternative, la medicina alternativa, che per un medico normale sarebbe, come dire, problematico seguire, in quanto vanno contro il paradigma, il pensiero corrente dei medici, e soprattutto va contro gli interessi delle lobby farmaceutiche, che sono molto introdotte sia a livello dell'ordine che purtroppo anche a livello governativo. Immaginatevi che non riescono a mettere i tassisti a Roma, che sono 4 scazzacani, figuratevi cosa può fare un'azienda diciamo farmaceutica con un budget di centinaia e centinaia di miliardi di euro, quindi arrivano dappertutto. E ci sono casi come quello per esempio del dottor Giuseppe Nacci, no? Che ne ha fatto chiudere il sito perché, diciamo, era contrario all'uso delle chemioterapie, cioè aveva avuto il coraggio di pubblicare sul suo sito le statistiche vere di effettività delle chemioterapie, quindi quanto cura una chemioterapia in media di tutti i tumori messi assieme, perché se abbiamo un tumore al pancreas o un tumore al polmone non cura proprio un accidente di niente, la sopravvivenza è zero. Però nella media, no, a distanza di 5 anni, chemioterapia su tumore con metastasi, indice di successo sopravvivenza 2%. 2, 98 muoiono e 2 si salvano, o meglio, sono ancora vivi dopo 5 anni. Questo è detto tutto, però le chemioterapie continuano a essere la, come dire, terapia preferenziale assieme alla radioterapia e assieme alla chirurgia per i tumori. Dunque io ho studiato naturopatia alla scuola di Riza, quella di Raffaele Morelli, e diciamo come esame ho presentato un lavoro dal titolo Prevenzione e cura del cancro in medicina naturale e alternativa. Perché ho svolto questa tesi, che è stata molto, diciamo, faticosa per me, ho impiegato un anno e mezzo a scriverla, ma più di 10 anni a studiarla, perché purtroppo ho avuto un lutto, una mia carissima ex fidanzata che è morta di melanoma, e io ho reagito al dolore, diciamo, mettendo le mie energie nello studio di una soluzione al problema del tumore. Quindi sono più di 20 anni che studio questo argomento. Naturalmente prima ho studiato le terapie tradizionali, allopatiche, eccetera, poi mi sono reso conto che non si andava da nessuna parte, mi sono volto alla medicina alternativa e sulla strada ho incontrato l'Aloe che mi ha fatto conoscere Giuseppe Zanettello, l'associazione Lama, l'associazione Amici Aloe Magentina e via discorrendo. Per cui il capitolo 2 della mia tesi tratta proprio dell'Aloe. Questa sera allora parlerò brevemente dell'aloe e dell'aloe soprattutto nella terapia del dolore e poi di altri due prodotti che sono il germanio e il laetrile o vitamina B17, detta anche vitamina anticancro, che hanno un grandissimo effetto sul dolore, specialmente il dolore oncologico, e poi, sperando che avanzi il tempo, anche del cloruro di magnesio, che tratta un'infinità di problemi, un'infinità di dolori, specialmente i dolori articolari, come ho accennato prima. Allora, l'aloe è una delle piante più antiche utilizzate dall'uomo, veniva utilizzata già, diciamo, dagli antichi egiziani, ci sono trovate delle raffigurazioni sui templi quando non esisteva ancora la scrittura, addirittura nel 4000 a.C. E viene trattata poi nel più antico libro di medicina, che è il papiro di Ebers del 1500 a.C., sempre in Egitto. In Egitto veniva chiamata la pianta dell'immortalità. In India, dall'altra parte del mondo, veniva chiamata Musabbar, la guaritrice silenziosa, la medicina ayurvedica, la medicina più antica della Terra. Sembra che si risalga addirittura al 10.000 a.C., anche se non abbiamo documenti, perché diciamo veniva tramandata su foglie di palma che vanno cambiate ogni 300-400 anni, quindi non si può dire quanto fosse vecchia. In Cina viene chiamata rimedio armonioso. Nell'antica Grecia, diciamo, il padre della medicina occidentale, Ippocrate, la teneva in grandissima considerazione dal 360 al 457 a.C. Pericle, che era, diciamo, uno degli eminenti politici signori di Atene, quindi sempre era forse il faro della civiltà, la teneva in grande considerazione, aveva inventato l'elisir proprietatis, aloe, mirra e zafferano. Alessandro Magno, che ha conquistato tutto il mondo, ha conquistato anche l'isola di Socotra, che era il centro di produzione dell'aloe, per avere un rifornimento illimitato di aloe per i suoi soldati, perché una volta morivano molti più soldati per i postumi delle battaglie che in battaglia stessa, perché non esistevano gli antibiotici, eccetera, e l'aloe invece riusciva a curarli. Nell'antica Roma veniva chiamata la pianta dell'ustione, e Discoride, che è stato un medico del primo secolo dopo Cristo, nei suoi trattati di materia medica e dell'erbario greco, parla diffusamente dell'aloe per la cura di molte malattie. I gesuiti, venendo su nei secoli, la tenevano in grandissima considerazione, la chiamavano la pianta di Gesù, quindi i gesuiti la pianta di Gesù, si immagini, diciamo, che la tenevano molto in considerazione. Cristoforo Colombo l'ha portata in America perché riteneva che non si potesse attraversare impunemente l'oceano, quei tempi in cui non esistevano le vitamine, c'era lo scorbuto, eccetera, senza delle piante di aloe. E Paracelso nel 1500 la considerava una pianta, Paracelso, un grande alchimista, è considerato il padre della medicina allopatica, cioè gli usi, diciamo, delle medicine come le intendiamo oggi, la considerava addirittura una pianta magica. Come mai allora l'aloe era così famosa e così tenuta in considerazione? Primo, perché curava tanti, diciamo, i diversi problemi, e secondo perché alleviava il dolore. In un periodo in cui gli analgesici non esistevano, no? E il fatto di poter lenire il dolore era tenuto ovviamente in grandissima considerazione. L'aloe infatti è dotata di principi attivi che agiscono attraverso la pelle, riescono a penetrare attraverso la pelle e agiscono su quei recettori del dolore, almeno a livello superficiale, a livello dei nervi, naturalmente non agisce a livello cerebrale, eccetera, però almeno una certa categoria, la più diffusa di dolori, riesce a lenirli. quindi ha un effetto analgesico, ma oltre che un effetto analgesico ha anche un effetto antinfiammatorio, e quindi è, diciamo, l'infiammazione, sappiamo che è una reazione di difesa dell'organismo molto utile ma anche molto fastidiosa. Il fatto di avere un effetto antinfiammatorio, un effetto antiedematoso, quindi aiutava molto in un periodo in cui appunto altre medicine non ce n'erano. Come agisce l'aloe? Agisce per esempio sulle ferite ha un effetto emostatico, un effetto batteriostatico, quindi previene le infezioni, cicatrizzanti, io sono fermamente convinto che stimoli le cellule staminali, anche se non esistono studi in materia. Fatto sta che una ferita trattata con aloe guarisce molto rapidamente, ricresce e in genere con pochissima cicatrice. E finalmente un effetto analgesico, perché agendo direttamente anche sui nervi scoperti, sui nervi tagliati, ha un'azione diretta. Sulle contusioni ha un effetto antinfiammatorio, lenitivo e antiedematoso, quindi quando prendiamo una botta basta che ci mettiamo una foglia di aloe aperta, facciamo un impacco e diciamo sia il gonfiore che soprattutto il dolore in poco tempo passa. Qui ci sono persone che l'hanno utilizzata e possono confermare quanto dico. Sui dolori articolari disinfiamma e ha un effetto analgesico, sui dolori articolari vedremo che cloruro di magnesio ha un effetto ancora migliore, diciamo. Ecco, sui denti dà un grandissimo sollievo per chi fa un'impatologia ostea, che per chi fa quelle operazioni lunghissime, no? È proprio diciamo esperienze anche dirette di persone che conosco molto bene, che si sono messe la foglia d'aloe in bocca, sono andate a dormire e dopo 2 giorni alla visita del dentista l'hanno lasciato stupefatto e diceva: ma insomma, lei cosa ha fatto qui? Ci vuole un mese per guarire in questo modo, e ci ho messo l'aloe, ma più di un caso. Ecco, quindi vi consiglio, se quando andate al dentista, specialmente quelli che fanno persone anziane, specialmente funziona benissimo, che si rifanno tutti i denti, gli viene una faccia gonfia come un pallone, mettendo l'aloe in un paio di giorni sono già belli che guariti, altro che un mese che con pericolo di infezioni eccetera. Ma dove l'aloe sviluppa, diciamo, il meglio di sé sono le ustioni. Infatti i romani, come abbiamo detto, la chiamavano la pianta dell'ustione. Ustioni che possono essere di 3 tipi, le ustioni solari, quindi quando ci scottiamo, no, mettiamo l'aloe e subito ci passa il bruciore, ma soprattutto guariamo, e quindi il giorno dopo non è che possiamo prendere ancora sole, ci siamo scottati oggi, ci scottiamo anche domani, come fanno, diciamo, tante signorine per questa mania, no? Che il sole sappiamo che è una fornace nucleare, chi si metterebbe davanti a una centrale nucleare per abbronzarsi? Eppure vi assicuro che vi abbronzereste, però tutti ci mettiamo davanti al sole, che è vero che in piccola dose fa bene, ma in grande dose fa male. La mia ex fidanzata poverina è morta proprio di melanoma a causa della troppa radiazione solare, aveva i capelli rossi, e quindi sappiamo che le persone con i capelli rossi non hanno la melanina nella pelle e sono molto più soggetti al melanoma. Un nero non prenderà mai il melanoma perché è estremamente protetto, per fortuna, difatti vivono in posti anche molto assolati come l'Africa e con pochi vestiti. Comunque, se vi capitasse di scottarvi, non vi consiglio di scottarvi perché è molto pericoloso, è molto sottovalutata la scottatura solare, no? Anche perché forma radicali liberi, eccetera, fa invecchiare la pelle, eccetera. Ma se vi capitasse di scottarvi, fate questo esperimento: trattate metà del corpo con l'aloe e l'altra metà con quello che volete voi, e il giorno dopo, c'è gente che l'ha fatta, vedete la differenza. Dopodiché tutte quelle porcherie che vendono non le userete più. Le altre ustioni sono le ustioni delle casalinghe, che si scottano col ferro da stiro, con i fornelli, eccetera, che qui l'aloe va benissimo. Il terzo tipo di ustione sono le ustioni dovute a radiazioni. Allora, hanno visto a Hiroshima e Nagasaki, dove hanno lanciato la bomba atomica gli americani in Giappone durante la seconda guerra mondiale nel 1945, che l'unico modo per guarire le radiodermiti, che sono queste ustioni da radiazione, era trattarle con l'aloe. Oggi come oggi si ripropone questo problema con le radioterapie. Le radioterapie, come abbiamo detto il dottor Francesco, cioè bruciano il male, ma bruciano anche il tessuto diciamo, circostante, e la radiodermite è una lesione estremamente difficile da curare, perché la scottatura non è superficiale, ma penetra, attraversa da parte a parte, diciamo, il tessuto, e quindi va curato in profondità, quindi viene curato con l'aloe che viene messo in loco e anche l'aloe che si prende per via di bocca. Ecco, poi dopo l'aloe funziona anche con le chemioterapie, no? In caso di chemioterapie uno potenzia l'effetto positivo della chemioterapia. Tanti dicono, ma io non voglio prendere l'aloe perché se no poi dopo la chemioterapia non fa effetto. La chemioterapia fa effetto comunque, perché quando vi mettono il chemioterapico in vena neanche il Papa può, diciamo, fermare la sua azione, no? Ma oltre a questo potenzia l'azione dei chemioterapici, perché si è visto proprio che la chemioterapia è assai, a stesso dosaggio, assai più efficace se prendo l'aloe, perché nell'aloe ci sono dei principi chemioterapici che però non sono, diciamo, lesivi per la salute, anzi potenziando le difese immunitarie e eliminando i problemi come la nausea, la debolezza, diciamo, i valori ematici che scendono, no? Riesce a mantenere un quadro positivo che consente anche altre, perché la chemioterapia a un certo punto deve essere sospesa, altrimenti la persona muore. Con l'aloe gli amanti della chemioterapia possono farne molto di più e il corpo resiste molto di più, ma soprattutto elimina il dolore, gli effetti collaterali, la nausea, il dolore di testa, il vomito, eccetera, e che non è una brutta cosa. In molti non perdono neanche i capelli, non tutti, o comunque, diciamo, i capelli si indeboliscono, ma non così tanto come se non si prendesse l'aloe. Nella prevenzione del dolore comunque funziona molto bene, perché l'aloe previene il manifestarsi di tutta una serie di problemi e di malattie. L'aloe è efficace a livello dei reni, i reni sappiamo che sono, quando ho la colica renale, guai, insomma. A livello del fegato funziona, a livello dello stomaco è efficace contro l'Helicobacter pylori, che è molto difficile da debellare, però lo mantiene, diciamo, lo tiene a bada. L'Helicobacter pylori è quello che vi dà l'ulcera, quindi l'ulcera è molto dolorosa per chi l'ha avuta. A livello dell'intestino rimette in moto la funzionalità intestinale. Sappiamo che se l'intestino non funziona sono dolori, chi soffre di stitichezza lo sa benissimo. E poi il sistema immunitario fortifica il sistema immunitario. Cerco di andare un po' in fretta perché purtroppo non abbiamo molto tempo, gli argomenti sono molti. Ma l'aloe ha anche un'altra caratteristica, è ricca di di tutte le vitamine, comprese la vitamina B12, e praticamente di tanti oligoelementi che sono rari e difficili da trovare negli altri alimenti. Uno di questi è il germanio, quindi nell'aloe ci sono 77 parti per milione, che è già una buona quantità di germanio. Che cos'è questo germanio? Molti di voi non l'avranno mai neanche sentito nominare, eppure è un minerale fondamentale per la salute dell'uomo. Allora, il germanio è un semiconduttore che viene utilizzato in forma inorganica nell'industria elettronica. In forma ed è tossico, mentre in forma organica non solo non è tossico, ma è estremamente utile alla salute, in quanto un atomo di germanio ha la facoltà, la capacità di legarsi a 3 atomi di ossigeno. E non solo, quindi è un carrier, un trasportatore dell'ossigeno. E non solo, ma sotto questa forma riesce a passare attraverso la barriera, la membrana cellulare, quindi entra direttamente col suo ossigeno, col suo carico di ossigeno all'interno della cellula, e lì funziona da catalizzatore a livello dei mitocondri, che sono quelle piccole particelle, corpuscoli, in realtà sono dei nuclei di batteri primordiali con i quali noi viviamo in simbiosi, che ci sono all'interno della cellula e che producono l'energia, producono l'adenosin trifosfato, l'ATP, perché noi non siamo in condizioni di utilizzare il glucosio, eccetera. Noi bruciamo, noi, le nostre cellule bruciano per vivere l'ATP. È come dire, il glucosio è come il petrolio, l'ATP è come il petrolio raffinato, come la benzina. La raffinazione le fanno questi mitocondri che utilizzano l'ossigeno per farlo. Allora, il problema dell'ossigenazione cellulare è un problema di sopravvivenza, perché quando non arriva abbastanza ossigeno alla cellula succede una cosa molto brutta, che la cellula si trasforma, degenera e comincia a fermentare, si trasforma in cellula cancerosa. Allora, la medicina ufficiale questa cosa se l'è dimenticata, perché purtroppo si cerca la soluzione del cancro in tanti campi, trascurando questo campo che è questo fatto primordiale estremamente semplice, sul quale sono stati addirittura conferiti due premi Nobel, non uno ma due premi Nobel. Ecco, il primo è stato nel 1929, Hans von Euler ha scoperto che la cellula cancerosa non respira, non ha gli enzimi respiratori, però vive lo stesso, non si sapeva, e gli ha dato il premio Nobel per questo, per la biochimica. Poi, due anni dopo, nel 1931, Otto Warburg, sono tedeschi, no? Allora, i tedeschi erano molto avanti, anche oggi, diciamo, ma allora specialmente, ha avuto il premio Nobel per la medicina perché ha scoperto che la cellula cancerosa per vivere fermenta, la fermentazione non usa l'ossigeno, è un po' quello che succede nella botte del vino che fermenta, fermentazione anaerobica, quindi senza ossigeno, se io chiudo la botte oppure la birra che la metto sotto la chiudo, no? Fermenta lo stesso, vuol dire, anzi aumenta anche di temperatura, vuol dire che vivono questi lieviti senza ossigeno, la stessa cosa che fa la cellula tumorale, invece di morire quando non ha ossigeno si mette a fermentare perché è un sistema primordiale di produzione dell'energia e noi deriviamo dai protobatteri, quindi questa, che poi dopo si sono trasformati in piante, in organismi evoluti, e procarioti, eucarioti, diciamo queste sono denominazioni, praticamente noi che discendiamo dalle scimmie, ma prima delle scimmie discendevamo dagli uccelli, prima degli uccelli dai rettili, via, quando arrivavamo ai primi organismi primordiali, questi organismi non c'era l'ossigeno perché non c'erano le piante, fermentavano. Questo meccanismo di produzione dell'energia è rimasto nella memoria del DNA delle cellule, la cellula invece di morire si mette a fermentare e si trasforma in tumore. Il cancro è più né meno che una cellula che fermenta. Però cosa succede? Per produrre energia consuma tantissimo glucosio. Per esempio, uno di glucosio con l'ossigeno dà uno di energia, sto facendo un esempio, ma per avere lo stesso uno di energia, la cellula tumorale deve consumare 15 di glucosio. Quindi utilizza tantissimo glucosio e questo è un meccanismo che adesso lo troveremo poi in seguito, estremamente prezioso per andare a colpire queste cellule. Quello che hanno scoperto, poi dopo in seguito, Goldblatt e Cameron, sempre prima della guerra, sempre prima del 1945, è che una cellula sana, quando viene privata del 35% dell'ossigeno che le serve per vivere, si trasforma automaticamente in cellula tumorale. Quindi loro riuscivano, a partire dalle cellule sane, a trasformarle in tumori, a volontà. Bastava strozzarle un pochettino, quando l'ossigeno da 100 passava a 70 non succedeva niente, 65 non succedeva niente, quando arrivava a 60, 60% di quello che era necessario, si trasforma, ancora oggi, no? In cellula tumorale. Paul Singer nel 1937 ha trovato da fare il contrario, trasformare una cellula tumorale in una cellula sana. Come ha detto, se gli tolgo l'ossigeno si trasforma in tumore, se gli metto tanto ossigeno si risana. Ha messo le cellule tumorali in un'atmosfera di ossigeno puro, alla pressione di 5 atmosfere, la cellula ritornava sana e rimaneva sana. Quindi il problema del tumore, del cancro è risolto, purtroppo no, perché le cellule resistono e stanno vive a 5 atmosfere, ma noi se veniamo messe a anche solo a 2 atmosfere di ossigeno puro, i nostri polmoni che sono dedicati bruciano e quindi purtroppo, però questo per farvi capire che la soluzione del cancro è quella di portare ossigeno all'interno della cellula. Se io riesco in qualunque modo a portare ossigeno all'interno della cellula, la cellula non si ammala di tumore o addirittura se ha tumore si converte, diciamo, in cellula sana. Il germanio è un trasportatore dell'ossigeno, quindi capite benissimo l'importanza che può avere il germanio, primo nel non lasciar degenerare le cellule, perché purtroppo sono tanti i fattori che privano la cellula dell'ossigeno, tante tossine, sappiamo che ci sono tante i metalli pesanti, tanti prodotti chimici, lo stato di infiammazione continuo e via discorso, le radiazioni, hanno tutte un unico effetto che la medicina ufficiale si è dimenticata o fa finta di essersi dimenticata, che tolgono ossigenazione alla cellula. Quindi è lì che dobbiamo andare. Ossigenare le cellule vuol dire mantenere la salute, vuol dire riportare la salute anche alla cellula che è già degenerata. Il germanio ha questa grandissima proprietà, ma non ha solo questa proprietà. Allora, questo germanio è il germanio organico, si chiama GE132, biscarbossietile germanium sesquioossido, cioè GE132 è il nome abbreviato, è stato isolato soltanto nel 1967, ancora, diciamo, non da un medico o da un ricercatore, ma da un ingegnere minerario, Kazuhiko Asai, un giapponese che era ingegnere minerario nelle miniere di carbone del Giappone, e aveva notato che nel carbone c'era tanto germanio, germanio organico GE132, e si è domandato come mai fosse lì e che cosa potesse servire. Ha fondato un istituto, che è l'Istituto Asai, che ha studiato le proprietà del germanio. E che cosa ha trovato? Che questo germanio, diciamo, in dose non elevata, ma comunque di mantenimento, diciamo che una dose di mantenimento normale che potremmo prendere tutti, no? Varia da 50 a 100 mg al giorno. Purtroppo bisogna prendere, diciamo, degli integratori, perché è molto difficile, come vedremo fra un attimo, nella dieta trovare il germanio. Vediamo che quali sono le caratteristiche, che cosa fa questo germanio nell'organismo umano. Primo, riduzione dell'ipertensione sanguigna, e caspita, il problema della pressione alta mi sembra che sia abbastanza diffuso. Secondo, riduce il colesterolo, altro problema moderno. Tre, combatte la demineralizzazione ossea e quindi l'osteoporosi, problema molte donne hanno purtroppo al giorno d'oggi, poi lo vedremo anche col cloruro di magnesio, che non è la mancanza di calcio che fa venire l'osteoporosi, ma piuttosto lo squilibrio fra il calcio e il magnesio e la mancanza, come giustamente ha detto il dottor Francesco, no? Una delle carenze, la carenza più grande dell'uomo moderno è la mancanza di vitamina C e la mancanza di magnesio. Siamo tutti carenti di magnesio. Il problema dell'osteoporosi, il problema delle carie dentarie, che più ha più ne metta, è dovuta alla mancanza di magnesio, lo vedremo fra poco. Poi normalizza la produzione di emoglobina, quindi contro le anemie. Normalizza e modula gli anticorpi. Quante allergie sono dovute a una iperreattività del sistema immunitario? Migliora il quadro della depressione nervosa, migliora e rafforza la vista, elimina i metalli pesanti che avvelenano l'organismo. Noi sappiamo che i metalli pesanti, in primo luogo il piombo, quanto piombo tetraetile ci siamo respirati quando c'era nella benzina. Ora, il piombo dà quella malattia che viene chiamata saturnismo, che è né più né meno che una specie di pazzia da paranoia, sindrome da persecuzione, depressione. L'impero romano, diciamo, è caduto a causa del piombo. Questa è una cosa che non è che sanno in tanti. Come mai? Perché questi imperatori impazzivano. Allora, questi romani erano così deficienti che mettevano su gli imperatori matti, non è vero? Claudio, Caligola, Nerone, che sono tutti diventati matti. Quando sono saliti al potere non erano per niente matti, stavano bene, avevano anche la forza di conquistare il potere, no? E come mai sono impazziti? Sono impazziti perché allora c'era un vino che si chiamava Falerno, che poteva essere invecchiato più di 100 anni. Il vitigno purtroppo si è perso con, diciamo, le infezioni da peronosfora che sono venuti dagli Stati Uniti. Adesso tutte le viti sono su piede di vite di uva americana, che è quella che resiste alla peronosfora. Comunque ha spazzato via tutte queste buone uve. Il Falerno invecchiava 100 anni, lo mettevano in piccole anfore di piombo che nell'arco dei 100 anni rilasciavano sali di piombo all'interno del vino che diventava uno spettacolo dolcissimo, abboccato, costava talmente tanto che solo le persone ricchissime e specialmente gli imperatori potevano berlo. Questi si facevano di questo vino tutti i giorni e alla fine impazzivano, ecco, impazzivano proprio a causa del piombo, quindi la decadenza dell'impero romano è dovuta anche a questo fattore. Allora il germanio elimina i metalli pesanti, una delle cose più difficili da fare, il mercurio, il piombo, eccetera, il cadmio, eliminarli dal corpo. Poi stimola la produzione dell'interferone, l'interferone aumenta le difese immunitarie in caso di cancro, vi danno tutti questi prodotti o vi danno l'interferone diciamo sintetico direttamente per iniezione o vi danno prodotti che aumentano l'interferone con effetti collaterali devastanti. Mentre il germanio aumenta diciamo, la produzione di interferone a livello naturale senza alcun effetto collaterale, quindi una cosa estremamente preziosa. Poi aumenta l'ossigenazione cellulare e riduce l'ipossia patologica, quindi la mancanza di ossigeno che si può avere per esempio nelle malattie cardiache, nelle malattie polmonari, eccetera. Quindi è un elemento estremamente prezioso e poi ovviamente ha una spiccata azione anticancro e non buttiamolo via, sia come prevenzione sia anche come cura, diciamo, a livello quando la persona è già ammalata. L'integrazione è importante perché nella dieta occidentale assumiamo solo 0,5 mg di germanio al giorno. Abbiamo visto che gli effetti cominciano a esplicarsi bene da 50 mg in su. Dove si trova il germanio? Allora, il germanio si trova in alcune specie di funghi che sono considerati funghi della salute in Cina, ma è inutile che ve li nomino, lo shelf fungus, il trametis, cinnabrino, ma da noi non c'è neanche. Arriva fino a 2000 parti per milione, però lasciamolo stare. Noi abbiamo l'aglio. L'aglio ha 754 parti per milione. Mi sono calcolato quanto germanio c'è in uno spicchio d'aglio, ci sono 3,5 mg in uno spicchio d'aglio. Ora, i nostri nonni era facile che si mangiassero 5, anche 10 spicchi d'aglio alla giornata, perché lo mettevano un po' nella minestra, un po' così, un po' cosà, anche nei salumi, eccetera. Quindi 10 spicchi d'aglio sono 35 mg, siamo già vicino alla dose terapeutica, no? Poi ci sono altre cose, il ginseng a 300 parti per milione, sono tutte piante che sono medicinali, sono considerate miracolose, sono considerate diciamo molto utili per la salute. Poi c'è una pianta, la consolida maggiore a 152 parti per milione di germanio. Che effetti ha? È analgesico, va bene contro le ustioni, ricordate l'aloe prima, contro le infiammazioni, va bene per le piaghe e le ulcere, è anche un espettorante e cura anche le fratture, è ricca anche di allantoina, di mucillagine, eccetera. Quindi vedete che adesso arriviamo all'aloe. L'aloe ha 76 parti per milione a parità con la clorella che è un'alga che viene riconsiderata ricostituente, no? 76 parti per milione, uno dice ce n'è poca. No, dobbiamo anche guardare però la quantità che posso prendere, perché di aloe potrò mangiare molto di più che di ginseng. Cioè di ginseng quando ne mangio qualche milligrammo, insomma, quando mangio un grammo, a meno che prendo ginseng fresco come si mangiava giù in Corea, che gli davano il frullato proprio di ginseng, no? Si bevevano dei bicchieroni, però qui non c'è, ci sono gli estratti. L'aglio, insomma, non è che posso mangiarmi un etto d'aglio, anche ammesso che ho dei vicini di casa tolleranti, dei vicini d'ufficio tolleranti, non ne posso mangiare tanto, invece l'aloe posso assumere una quantità maggiore. C'è un altro prodotto che è l'orzo. L'orzo ha 50 parti per milione, questo vuol dire che un piatto d'orzo da 100 grammi mi dà 5 mg di germanio, che è tanto, 10 volte la dose giornaliera che si prende normalmente. Ora, una volta facevano anche il pane d'orzo e era abbastanza comune mangiarsi un mezzo chilo di pane al giorno perché era considerato un alimento. Noi vediamo che fra l'aglio e l'orzo praticamente si arrivava a quei 40, 50, 60 mg al giorno, che è la dose, diciamo, che fa mantenere la salute. Non per niente i vecchi, gli anziani, godevano di buona salute fino in tarda età. Morivano, magari la vita era più breve per tanti altri motivi, non c'erano gli antibiotici e via discorrendo. Però quelli che scappavano di solito avevano una vita in forza, una vita serena, cioè lavoravano fino all'ultimo. Sicuramente un fattore, non l'unico, ma uno dei fattori che contribuiva a questo era il germanio che assumevano con questi prodotti, con l'aglio, con l'orzo e con le altre cose. In dosi terapeutiche parliamo da 200 a 2000 mg al giorno. Che tossicità ha il germanio? Non si sa. Cioè, praticamente hanno visto che nel 2-3% dei casi, quindi pochissimo, con dosaggi superiori ai 2000 mg si può sviluppare un po' di diarrea e qualche eruzione cutanea, quindi non è che muoio, eccetera, mi gratterò un pochino, andrò un po' al gabinetto. Hanno stimato che 10.000 mg al giorno sia una dose assolutamente sicura anche per lungo tempo, quindi non è assolutamente tossico. Quindi la dose terapeutica in caso di cancro o in caso di queste patologie che andrò a dirvi è da 200 a 2000 mg al giorno. Cura le artriti e il dolore articolare, cura l'angina pectoris, quando si ha l'angina e quando ci sono le vene del cuore, che sono le arterie del cuore che sono strette, l'ossigenazione che porta, fa il poco sangue che passa, diciamo, è sufficiente e non c'è questo dolore. Previene l'infarto e gli attacchi cardiaci, fantastico. Efficace nella malattia di Raynaud, che è una malattia nervosa che dipende dal nervo vago e che non fa andare il sangue, per esempio, ai piedi, alle mani, e nei casi gravi può portare addirittura alla cancrena. Ecco, è una malattia che non si sa come curare. Bene, col germanio si hanno dei grossi miglioramenti. È efficace in caso di candida, di asma, di diabete, protegge il sistema immunitario, qui veniamo al dunque, in caso di chemioterapia e di radioterapia, aumenta di molto la sopravvivenza in caso di cancro e utilizzando queste cure. Ci saranno minori metastasi, questi sono tutti studi scientifici, minore crescita tumorale e soprattutto, diciamo, minore dolore a livello, diciamo, oncologico. Quindi il germanio
a livello del sistema immunitario, adesso il germanio ha anche un altro effetto molto importante, si chiama la luce, si fa il giornale, per quello che sono stato in contatto con i miei colleghi, che si stanno importando il germanio, le cose che ci sono non è uno scherzo, veramente funziona, però abbiamo avuto la possibilità di fare un altro giorno, cioè non c'è più bisogno di fare nulla, ma senza perdere su troppo, perché anche sulla stima. E per questo motivo però, come l'hanno detto qualche anno fa, che è una cosa clandestina, sotto il fuoco, adesso trovate tutte le farmacie, no? Cioè controllare la tema all'aloe, il burro che è a causa dell'aloe, cioè qualsiasi cosa un po', cioè, e addirittura c'erano dei contorpiotti con tutti gli aloe,
i rasoi per l'aloe.
L'aloe c'è 5-6 anni. E adesso succederà anche il giorno domani, perché quando le case farmaceutiche scoprono questo effetto estetico sulla pelle, non c'è più per nessuno, vedrete che lo trovate, adesso è un po' difficile da procurarsi.
Sì, poi io dirò dove si procura, ce l'abbiamo qua, ecco il germanio, però in dosaggio adeguato è abbastanza difficile, adesso ci arriviamo. E comunque abbiamo parlato della morfina, no? In campo oncologico ripristina, diciamo, la funzionalità della morfina quando questa scende di efficacia, quindi diventa efficace a dosi estremamente più basse. La morfina, diciamo, è stata scoperta anche qui non tanto da un barone della medicina, ma si chiamava Friedrich Sertüner, nel 1805, un tedesco, aveva 21 anni ed era un assistente di farmacia, un commesso di farmacia che però era molto curioso e quindi si era messo a studiare queste cose, è stato il primo a scoprire la morfina, però questo qui era giovane, non gli ha dato nessun peso questo. La morfina ha cominciato a essere commercializzata solo nel 1817 da questo Sertüner e poi è stata presa, forse gli è stata anche scippata nel 1827 da una casa farmaceutica che poi è diventata la Merck. quindi una delle più grandi case farmaceutiche, che ha costruito la sua fortuna proprio sulla morfina. Questo per dire che non è tanto importante una cosa quando viene scoperta, ma tante volte chi la scopre. Se la scopre un grande barone, allora è una grande scoperta; se la scopre un ragazzotto di 21 anni, no, allora le cose, che non è neanche medico, oltretutto le cose non vengono considerate. Bene, dove si compra questo germanio? Allora, in Italia lo produce la Pharmalabor. Io quando lo cercavo sono andato al farmacista, gli ho chiesto eccetera, e vi arriva questa pasta gialla, lo dà a grammi, quanti grammi ne vuoi, e costava 9,50 euro al grammo, no? Io immagino che un grammo, due grammi, che se uno ne prende 100 grammi, immagino che spenderà la metà o la metà della metà. Comunque poi è difficile dosarlo. È vero che abbiamo queste bilancine che ho portato apposta, che pesano anche il centesimo di grammo, però insomma è meglio trovarlo in pastiglie. In pastiglie ho girato internet dappertutto eccetera, e sono arrivato a questo sito della SuperSmart, da cui diciamo compro da anni, no? Perché produce anche tantissime altre cose, ed è, ci sono queste capsule da 100 mg, 100 mg va benissimo, una capsula al giorno, come lo prendo io e come lo prendono in tanti, come mantenimento e prevenzione va benissimo. In caso di tumore, io consiglio sempre di prenderlo germanio e di prendere il più possibile, almeno 300 mg al giorno, però bisognerebbe prenderne 2000, anche perché non è che non costi nulla, costa 29 euro 30 pastiglie, quindi quasi un euro a pastiglia. È vero che poi ci sono gli sconti, si arriva anche al 30-35% di sconto, però non è regalato purtroppo. Bisognerebbe trovare, qualcuno se lo trova, delle capsule da 500 mg, sarebbe molto meglio, anche perché non potete andare a dire a una persona prenditi 20 capsule in una giornata, dico ma cosa mi stai dando? Invece gli diamo una capsula con lo stesso dosaggio, magari di 20 volte, dice beh prendo una capsula, va benissimo, è una roba psicologica. Quindi dicevamo il dolore oncologico, la riduzione del dolore oncologico è estremamente importante, ma c'è anche un'altra cosa che riduce drasticamente il dolore oncologico, che sarebbe l'aetrile o amigdalina o vitamina B17. Immagino che pochi di voi ne abbiano sentito parlare. La vitamina B17 è anche detta la vitamina anticancro. Vitamina anticancro. Ah, una cosa che non ho detto, perché il germanio non viene allora utilizzato, non è diffuso, non viene prescritto? Perché non è brevettabile, non ci sarebbe, diciamo, nessuno, si costerebbe pochissimo, qui non è che costa poco, ma sono gli unici che lo fanno, allora lo fanno pagare, no? Però, come dire, la produzione del germanio costerebbe pochi centesimi, però non essendo brevettabile non porterebbe nessun beneficio a nessuna casa farmaceutica. Anzi, potrebbe addirittura evitare l'uso di altri farmaci ben più costosi, per cui nessuna casa farmaceutica cannibalizza i propri prodotti, anche perché il direttore della casa, il direttore della ricerca, che riesce a far omologare il germanio, poi dopo lo usano tutti, non soltanto loro, e poi dopo vedi le vendite di questi farmaci che già vendevi prima, che crollano, e sono miliardi e miliardi di dollari, miliardi di euro che vanno in fumo, quel direttore lì ci rimette anche il posto di lavoro, non so, cioè, sarà fatto una cosa buona per l'umanità, ma sicuramente è andato contro gli interessi di chi gli dà da mangiare, che è la sua ditta. Quindi queste cose non vengono fatte, anzi non gli lasciano neanche fare, come vedremo poi dopo con la vitamina B17, cos'è successo. La vitamina B17 è un altro di questi prodotti che non costano nulla e che hanno un grandissimo effetto. In due parole, la vitamina B17 è la vitamina anticancro. È stata scoperta nel 1950 dal dottor Ernest Krebs, che non è quello del ciclo di Krebs della respirazione, è un'omonimia. Questo ha isolato l'aetrile o vitamina B17 o amigdalina, si può usare anche se non sono proprio la stessa cosa, l'amigdalina e l'aetrile, una è la forma pura, quell'altra no, ma comunque possiamo chiamarle nello stesso modo, dai semi di albicocca, quindi dalle mandorle di albicocca, le cosiddette armelline. e dopo averlo studiato per vari anni, averne fatto, diciamo, come dire, uno studio intenso, ha rilasciato questa dichiarazione che vi leggo. Se una persona mangiasse da 10 a 12 armelline al giorno per tutta la vita, probabilmente non svilupperebbe mai alcuna forma di cancro. Affermazione, come dire, che ha dell'incredibile. Però l'incredibile nella storia, l'incredibile della storia della medicina ci ha insegnato che non esiste, perché ci sono state tantissime patologie nel passato che erano incurabili, mortali, non si trovava il modo, ed erano delle patologie che oggi non esistono più e che sono state eliminate semplicemente con una scoperta della vitamina. Vi cito la pellagra. Quanta gente nel secolo scorso è morta di pellagra, sia diciamo negli Stati Uniti, sia in campagna, qui da noi ti veniva la pellagra, ancora la mia nonna diceva t'aver la pellagra, te che t'adoro la pellagra, ti vivi a guia da fare una volta, non hai voglia di fare niente, c'hai la pellagra, perché si ricordavano che morivano di pellagra. La mortalità della pellagra è del 97%. E a cosa è dovuta? Alla carenza di vitamina B3. Io gli do la vitamina B3, che si trova anche facilmente, ma diciamo durante l'inverno non c'erano le verdure, non c'erano, diciamo, ci si ammalava di pellagra e si moriva. Quanta gente è morta, specialmente i bambini, di pellagra? Una semplice vitamina evita questa morte. Un altro è il beriberi. Beriberi, quanta gente in Oriente o sulle navi morivano di beriberi, 99% di mortalità. Il beriberi è dovuto alla carenza della vitamina B1. Ancora nei campi di concentramento, diciamo durante l'ultima guerra mondiale, dei giapponesi, dove avevano sta dieta, come dire, immaginate cosa mangiavano, insomma, c'erano queste epidemie di beriberi, come l'avevano come dire, debellate in questo campo di concentramento, hanno preso gli scarti del riso, la crusca, l'hanno fatta bollire e questi prigionieri occidentali, bevendo questo decotto, sono guariti e non sono morti, mortalità del 99%. Perché? Perché la crusca del riso è ricca di vitamina B1. Quindi evito la morte con questa vitamina, bevendo questo tè di crusca. Ma è impossibile se vi dite una cosa, eppure è così, ed è scientifico. Un'altra cosa è l'anemia perniciosa, 99% di mortalità, mancanza di vitamina B12 e acido folico. Ma l'esempio più eclatante, anche perché lo conoscete tutti, è quello della vitamina C, dello scorbuto. Sulle navi si moriva a bizzeffe di scorbuto, mancanza di vitamina C. Bastano 60 mg al giorno, che è niente, e non si muore. Chi ha scoperto questa cosa? No? L'ha scoperto nel 1753 questo James Lind. Ha scoperto che se ai marinai si dava un bicchiere di succo di limone non morivano più. Ci sono state delle navi che sono state navi fantasma, sono morti tutti, trovavano le navi con su tutta la gente morta di scorbuto, tante poi non arrivavano neanche perché poi affondavano eccetera, ma quanti sono morti di scorbuto. Addirittura è stato sullo scorbuto che l'Inghilterra ha fondato la sua supremazia sui mari. Questo non è che lo sanno in molto, anche perché loro non ci tengono a pubblicizzarlo. C'era una volta di buona memoria che dicevano che Dio stramaledica gli inglesi, forse è un po' forte questa espressione, però in questo caso non si sono comportati tanto bene gli inglesi, perché i marinai inglesi li chiamavano i limes, proprio perché bevevano questo succo di limone. Per più di 100 anni l'Inghilterra ha tenuto segreta questa scoperta, era un segreto militare, quindi sulle navi della flotta della regina gli davano sto succo di limone e loro non avevano lo scorbuto. Questo voleva dire che le navi potevano navigare più a lungo, potevano attraversare i mari, potevano dominare, mentre gli altri non arrivavano, o arrivavano malati, arrivavano non in condizioni di combattere. Loro erano sempre molto arzilli. La marina britannica, l'efficienza della marina britannica è leggendaria. un po' per il carattere, un po' per la disciplina, ma soprattutto perché avevano quest'arma segreta che era sugo di limone. E questi inglesi, bastardamente bisogna dire, no, non hanno esitato a lasciar morire tutti i marinai del mondo per più di 100 anni per mantenere questa loro supremazia. Addirittura avevano il coraggio di far morire i loro stessi marinai, c'erano le navi che portavano i limoni dalle colonie e morivano di scorbuto su queste navi con le stive piene di limone, perché non glielo dicevano, era un segreto militare, era solo per i militari. Forse è venuto a sapere, quindi questa è una cosa così semplice, possibile uno dice che non sia tratterato il segreto, certo, possibilissimo, perché come fai a andare, come si può credere che con solo un bicchiere di succo di limone non si muore? Cioè, a volte sono le cose più semplici che vengono osteggiate dai baroni della medicina. Prendiamo per esempio il grande esempio di Ignaz Fulop Semmelweis, il grande medico ungherese che era primario di ostetricia in Austria. Questo cosa ha scoperto? Che insomma c'erano queste epidemie di febbre puerperale, vuol dire che queste donne che andavano a partorire in queste cliniche, una su dieci, moriva di febbre puerperale, che poi era né più né meno che una setticemia. Quelle che partorivano a casa o partorivano nelle cliniche minori, meno attrezzate, non avevano la febbre puerperale. Questo cosa è andato a scoprirmi sto disgraziato? È andato a scoprirmi, disgraziato veramente, perché poi ci ha rimesso la pelle per questa cosa. È andato a scoprire, adesso ci sono le cliniche che sono in Ungheria, c'è cioè il centro Semmelweis, è diventato un luminare, no? Ma dopo morto. È andato a scoprire che nelle grandi cliniche, che erano sempre vicino all'università di medicina, c'erano gli studenti che giravano con, tra l'altro anche con lui, no? Con i baroni, e come si usava allora, sezionavano i cadaveri per imparare l'anatomia, che fra l'altro dovrebbero fare anche i medici di oggi invece di operare senza fare, vabbè lasciamo stare, adesso non si può più, però questi cadaveri erano parecchi giorni, non c'erano i frigoriferi, erano morti di diverse patologie, non c'erano i guanti e quindi mettevano le mani nei visceri eccetera, le mani si infettavano da questi batteri della putrefazione e poi andavano a visitare le donne che avevano appena partorito, quindi con escoriazioni eccetera nelle parti intime, senza lavarsi le mani. Lui ha detto: signori, siete voi, siamo noi che facciamo ammalare queste donne, bisogna lavarsi le mani, e ha trovato una soluzione, propionato di calcio, puzzolente quanto si vuole, ma che comunque è disinfettante. Risultato: nella sua clinica, lui era primario di ginecologia, febbre puerperale ridotte a zero. È andato a dirlo ai congressi, sono i medici, figuriamoci, no? Nel 1800 e qualche cosa, lui è morto poi nel 1865, allora a dire sono i medici che spandono questa infezione attraverso la cadaverina. Allora Pasteur, non c'era ancora lui Pasteur, non si sapeva, diciamo, che ci fossero questi batteri, lui l'ha chiamata la cadaverina, che insomma chiamiamoli batteri, no? Però alla fine era setticemia. Bene, l'hanno preso per matto, hanno detto che insultava la, come dire, la classe medica eccetera, e siccome lui non stava zitto ci ha rimesso il posto, l'hanno licenziato, siccome lui non stava zitto ancora l'hanno fatto internare in un manicomio, e siccome lui non stava zitto il manicomio gli hanno somministrato una buona medicina che si usava allora, che erano delle sante legnate, e infatti è morto a causa delle percosse ricevute nel 1865. Ora 1865 non è poi tanto tempo fa, Garibaldi 1860, la guerra di secessione americana 1860, ce l'ho santo, poi dopo quasi quasi me lo fanno santo, no? Però questo per dire che le cose più semplici, è andato a dire dovete lavarvi le mani dopo aver sezionato i cadaveri, ce l'ho santo, non gli ha creduto nessuno e l'hanno ammazzato di botte dopo averlo dichiarato matto e internato in un ospedale psichiatrico. Ecco, questo per dire che le cose più semplici non vengono credute. Una delle cose semplici, per esempio, è questa vitamina B17, che è la vitamina anticancro. Ve lo rileggo: se una persona mangiasse da 10 a 12 armelline al giorno, che sono ricche di vitamina B17, per tutta la vita, probabilmente non svilupperebbe mai alcuna forma di cancro. Per gli amanti dell'esoterismo, c'è stato un medium, Edgar Cayce, che è vissuto dal 1877 al 1945. Edgar Cayce era un medium, lui andava in trance e assumeva il controllo della sua persona, un'altra personalità, che aveva la facoltà di vedere all'interno del corpo umano, come se avesse dei raggi X, quando dormiva, lui parlava mentre dormiva e potete non crederci, ma sono stati scritti dei libri, sono stati fatti, diciamo, proprio passo sui giornali, eccetera, era un fenomeno questo qua, guariva tutti, riusciva a trovare delle patologie addirittura sconosciute, ti diceva come guarire, e funzionava tantissimo finché è morto. E in una sua lettura sotto trance ha detto, effettivamente la persona davanti, diciamo, sta sviluppando il cancro, dovrebbe mangiare 3 mandorle al giorno. In effetti chiunque mangiasse 3 mandorle al giorno non svilupperebbe mai il tumore. Allora la traduzione italiana non mi dice se erano mandorle amare, io penso che fossero mandorle amare, che sono ricchissime di laetrile, vitamina B17. Comunque coincide col dottor Krebs. Allora, la vitamina B17 è presente in più di 1200 piante, che però sono poco usate dall'attuale moderna alimentazione. Ve le cito, allora, prima di tutto nelle mandorle amare, e le mandorle amare sono immangiabili per chi ha tentato di mangiarle, e nelle armelline, che sono le mandorle di albicocca. Allora, a comprovazione, ci sono delle popolazioni che mangiano abitualmente le mandorle d'albicocca. Sono gli Hunza nel Pakistan, sono gli Indios Navajos, gli indiani Navajos in America, nell'Arizona, e sono gli Azbeki nell'Abkhazia, no? Che praticamente l'Abkhazia è sul Mar Nero fra la Georgia e la Russia, è un'enclave stranissima, sono stato in Georgia, infatti parlo una lingua molto strana, comunque mangiano le mandorle di albicocca. Indovinate un po', queste popolazioni sono esenti da cancro, non hanno cancro. Sviluppano il cancro se vengono in Occidente e assumono la dieta occidentale, non mangiano più le mandorle di albicocca. Poi dopo è presente nei semi di mela, nei semi di uva e di ciliegia. Chi mai se li mangia? Nessuno, forse sono l'unico che li mangia i semi di mela, per esempio mi mangio il torsolo e mi dicono tutti, ma cosa fai, mangi il torsolo e i semi? Certo, c'è dentro la vitamina B17, nella manioca. La manioca qui da noi non viene mangiata, sono stato in Zambia, sono stato in Malawi, lì la manioca era il cibo tradizionale, è stato soppiantato dal mais. Perché? Perché il mais cresce di più, è più facile da coltivare, dà più resa e soprattutto dà più energia. La manioca, quando l'hai mangiata, prima di digerirla, ti dà meno energia, invece il mais ti dà energia subito. Comunque qui da noi la manioca non la mangiamo. Poi dopo c'è nel grano saraceno questa vitamina B17. Chi si mangia il grano saraceno? Qualche volta quando mangiamo, brava, i pizzoccheri, oppure nelle galette in Bretagna, se andate in Bretagna vi danno le galette che sono delle crepe salate, sono fatte col grano saraceno, ma non è che ce lo mangiamo tutti i giorni, no? Cioè, nelle fave, allora, la vicia fava è un alimento dei romani, c'è chi dice che i romani hanno conquistato il mondo perché i legionari mangiavano tante fave e quindi c'erano molta energia, ma soprattutto c'era pochissimo cancro a quei tempi, però le fave oramai le mangiano un po'. Nel miglio, chi mangia il miglio? Pochissimo, le diamo agli uccelli, invece dovremmo mangiarlo noi. Nei legumi, va bene, nei fagioli c'è anche un po' di vitamina B17, ma mentre una volta era la carne dei poveri, la mangiavano tutti i giorni, mo se mangiamo i fagioli è una festa, li mettiamo nella minestra qualche fagiolo. E finalmente nelle bacche, e le bacche chi li mangia? Gli uomini primitivi mangiavano le bacche e non avevano cancro. Noi tutte queste cose non le mangiamo. Cenni storici. Questa vitamina B17, anche se non gli davano questo nome, era conosciuta fin dall'antichità. Nel 2800 a.C., quindi quasi 5000 anni fa, il grande medico cinese Peng Zhao raccomandava, indovinate cosa? le mandorle di albicocca contro il cancro, quindi già lo sapevano. In Persia, nel 1000 d.C., quindi facciamo un balzo di quasi 4000 anni, il grande medico Avicenna, che è un po' come il nostro Paracelso, come diciamo Ippocrate nella medicina greca, raccomandava l'olio di mandorle amare e le armelline per la cura di vari cancri, tra cui il cancro al seno, cancro all'utero, eccetera. In Russia nel 1845 il professor Inosmetsev curava il cancro addirittura con metastasi, ci ha lasciato una documentazione di cure o diciamo remissioni complete o stabilizzazioni di cancri avanzati con metastasi usando appunto i concentrati di mandorle di albicocca, vitamina B17, insomma. Nel 1949 la vitamina B17 pura sotto forma di amigdalina è stata scoperta dal dottor Ernest Krab, che ne ha scoperto anche la formula. Ma come funziona questa vitamina B17? Dobbiamo dire grazie, diciamo, a questo medico, questo ricercatore giapponese Kanematsu Sejura, che ha scoperto i meccanismi d'azione della vitamina B17 e fra l'altro ci ha rimesso anche il posto. Lui era il ricercatore capo allo Sloan Kettering Memorial, che è il più grande centro di studio americano del tumore. È stato incaricato nel 1972 di studiare questa vitamina B17 che cominciava ad andare per la maggiore, e il suo compito era ben preciso, doveva dimostrare che era una bufola e che non funzionava. Questo però era a 70 anni, era giapponese, era il ricercatore capo dello Sloan Kettering Memorial, e i giapponesi, voi sapete, sono duri de coccio. Questo ha studiato 5 anni, ha scoperto il meccanismo d'azione, è andato verso i capi e ha detto: signori, non è una bufala, questo funziona davvero, abbiamo in mano la soluzione del cancro. Ora, questo è stato un grandissimo problema per lo Sloan Kettering, che è finanziato dalle lobby farmaceutiche. Quindi andare a dire non si fa più chemio, non si fa niente, voi immaginate, solo in Italia negli anni 90, non ho le statistiche di adesso, si spendevano alla fine degli anni 90 80.000 miliardi di lire per curare il cancro, sono 45 miliardi di euro equivalenti di oggi, senza contare l'inflazione. Oggi come oggi, non ho dati, ma penso che saremo almeno a 100 miliardi di euro. La spesa medica, sanitaria per il cancro e le patologie collegate in Italia soltanto, quindi è un business enorme. Questo qua gli hanno detto: tu non hai fatto quello, insomma ci ha rimesso il posto, e poi hanno messo un altro al posto suo con il compito di trovare una molecola chimica brevettabile, quindi, che avesse la stessa funzione, e la stiamo ancora aspettando. La funzione è quella di essere selettiva, una chemioterapia che funziona solo e soltanto nei confronti delle cellule tumorali, completamente innocua, e ripeto innocua, per tutto l'organismo. La cellula sana non ha nessun problema, la cellula tumorale muore. Qual è il meccanismo di funzione? Allora, abbiamo detto che le cellule tumorali fermentano, non usano l'ossigeno, invece la cellula sana usa l'ossigeno per vivere. Sono come due organismi completamente diversi. La cellula tumorale è più simile a un fungo, a un lievito. Non per niente il medico italiano Tullio Simoncini mi dice: il cancro è un fungo. Forse è un po' esagerata come definizione, ma ci è andato molto vicino, no? Perché agisce come un fungo ed è sensibile ai veleni dei funghi, no? Ha un metabolismo completamente diverso. Allora, la cellula sana usa l'ossigeno ed è ricca di un enzima che si chiama rodanese. Quando il laetrile, che è un precursore dell'acido cianidrico, vi dicono: non mangiate i semi delle pesche, non mangiate i semi delle albicocche perché contengono il cianuro. Non è vero, non contengono il cianuro, contengono un precursore del cianuro, la differenza è fondamentale, come dire non mangiate sale da cucina perché c'è dentro il cloro, c'è dentro la candeggina, cloruro di sodio, sì è vero che c'è il cloro, ma legato al sodio è sale, non è candeggina. È la stessa cosa, questo, il laetrile è un precursore del cianuro, non è cianuro. Nella cellula sana, infatti, questo enzima rodanese la scompone in tiocianati, che sono degli elementi utili per il metabolismo e addirittura benefici al metabolismo cellulare. Cosa succede nella cellula cancerosa? La cellula cancerosa ha un grande bisogno di zucchero, dicevamo, quindi per avere uno di energia, la cellula sana, ossidandolo, usa uno di zucchero, la cellula cancerosa ha bisogno di 15 di zucchero, quindi è avida di zucchero, glucosio. Ecco perché non bisogna mangiare zuccheri e carboidrati quando si ha il cancro, perché nutriamo direttamente le cellule cancerose. Poi voi andate dal vostro medico e dice: dottore, ho finito la chemioterapia, che dieta devo fare? Mangi quello che vuole. Ancora proprio settimana scorsa mi ha detto: ma il dottore mi ha detto che posso mangiare quello che voglio. E beh sì, tanto ho già perso la speranza di curarti, no? Quando mangiamo zucchero, lo zucchero è il primo fattore, questo non lo dicono le aziende farmaceutiche, non lo dice neanche l'industria, lo zucchero crea uno stato di infiammazione generale a livello dell'organismo ed è la prima causa di cancro, diciamo, nel mondo moderno. Scatena questo fattore, l'IGF, l'insuline like growth factor, il fattore di crescita simile insulinico, ma questo è l'argomento magari di un'altra serata. Morale della favola: la cellula cancerosa ha bisogno di zucchero. Quando arriva questa vitamina B17, no? La scompone, primo perché nella cellula cancerosa non esiste questo enzima rodanese che usano le cellule sane, è una cellula completamente diversa, non c'è il rodanese, è invece ricca di beta-glucosidasi, che è un altro enzima, a 3000 volte più beta-glucosidasi che una cellula sana, 3000 volte. Questa beta-glucosidasi scompone l'aetrile in glucosio, che è quello che serve alla cellula cancerosa, ma in benzaldeide, in acido cianidrico, che è cianuro, eccolo qui che viene fuori, il cianuro, e in un altro composto che è simile all'aspirina. Risultato: la benzaldeide è tossica, il cianuro ovviamente è tossico, fa morire la cellula cancerosa. Non solo, ma la benzaldeide ha un effetto analgesico e l'aspirina sappiamo che ha un effetto analgesico, quindi si sviluppa un potentissimo effetto analgesico direttamente alla radice del male. Risultato: il paziente oncologico che si torce dai dolori, non c'è più niente che, diciamo, possa salvarlo da questi dolori, come ci ha benissimo illustrato il dottor Francesco, in questo modo trova sollievo, passa il dolore. Al limite era bisogno di una piccolissima quantità di morfina, e questo è grandioso, perché non solo, diciamo, distruggo il cancro, ma distruggo anche l'effetto dolorifico che ha questo cancro, che ha quando cresce. Allora, dicevamo quindi perché funziona e perché funziona così selettivamente, cioè perché non danneggia l'organismo? Non danneggia l'organismo perché le cellule sane non fanno sviluppare il cianuro. Certamente, diciamo che se mangerò, perché tutti dicono le armelline sono velenose, sono pericolose, eccetera, allora io mi sono fatto questa, poi vai su internet, trovi questi siti, ti mettono in guardia, attenzione di qui, attenzione di là, io mi sono anche stancato di questa roba qui. Allora, ragionando con la mia testa, io dico: allora, gli amaretti di Saronno come sono fatti? Voi andate a leggere gli ingredienti: zucchero, armelline, che sono queste mandorle amare, gli albicocche. Attenzione, ci sono le armelline amare e quelle non amare, come ci sono le mandorle amare e le mandorle dolci. Armelline amare, più è amara e più vitamina B17 c'è dentro. Allora, zucchero, armelline, albume d'uova. C'è scritto tenere lontano dai bambini, attenzione, non superare la dose giornaliera di 3 amaretti, 4, no, voi potete mangiare una scatola di amaretti, io poi ero golosissimo, me li mangiavo da bambino, dico: ma io forse avrei dovuto essere morto a questo punto, morto, perché quanti me ne mangiavo, e invece non mi faceva un bel niente. Allora cosa ho fatto? Mi sono comprato avevo le mie belle armelline, no? Sono andato a vedermi prima di tutto qual era la dose tossica. Allora, per le mandorle amare, che sono molto forti, sono 15 mandorle amare, 30 semi di pesca e 300 armelline, sono considerate tossiche, però attenzione, ve le dovete mangiare in un'ora e mezza o meno, perché l'emivita, quindi quando si dimezza questa vita, il corpo lo metabolizza, in 80 minuti lo riduce a metà, quindi se io aspetto due ore, no, più dell'80% della vitamina B17 è andata via e quindi potrò mangiarmene. Per esempio, mangio 15 mandorle a mare, se le mangio in mezz'ora ho intossicazione, ma se le mangio in tre ore non mi succede niente, perché il corpo le ha smaltite. È un po' come, cioè, io mi bevo una bottiglia di grappa, sono ciucco perso, però se me la bevo in una settimana non mi succede niente, no? E lo stesso è questo. Allora, cosa ho fatto? Mi sono preso 50 armelline di quelle più amare, che più amare non si possono, e me le sono mangiate tutte in un'ora. No, adesso io voglio vedere se mi intossico, mi sono letto naturalmente, intossicazioni da cianuro, non è che sono così kamikaze. Ho fatto una gran fatica a mangiarle, perché vi assicuro sono amare. Voi potete lasciare in giro le mandorle amare, ci sono i bambini, ma mangiatele, la metto in bocca, il bambino la sputa subito, no? Quindi è talmente amara, quindi chi si avvelena con queste cose? È molto difficile, no? Comunque 50 armelline mangiate nel giro di un'ora, un'ora e mezzo, quanto sono riuscito, l'unico effetto è che mi sento pigrita con la lingua e mi pizzicava anche il naso, da tanto sono amare, però non ho avuto nessun sintomo di avvelenamento. Quindi 10-12 armelline al giorno, vi assicuro che non correte nessun rischio, perché tanti, ma io mi avveleno, ma c'è scritto, ma c'è qui, ma ce l'ha, quelle che le vende lì la drogheria a Varese, se voi andate alla drogheria Vercellini a Varese ce le ha, no, che servono per fare gli amaretti. E la signora lì continuava a dire, mandavo a prenderle, sta detto che sono velenose, che non mi devi mangiare, devi mangiare poco. E ho detto, signora, senta, si legga, diciamo, ho dedicato un intero capitolo della tesi, la vitamina B17, il capitolo 4, fra l'altro la mia tesi è disponibile gratuitamente sul mio sito www.giuseppelimido.com. Si può scaricare, troverete queste cose che ho detto così un po' frettatamente, trattate in modo più approfondito, e quindi capitolo 4 trovate la vitamina B17, capitolo 2 trovate l'aloe, molto di più di quello che ho detto, ma molto molto di più, e nel capitolo 6 trovate il germanio, fra le altre cose, diciamo, tratta di molte cose, fra cui anche del germanio.
Poi ti... Intanto, certo che tu dovrai anche parlare, ho un po' di...
Grazie, beviamo qualcosa.
Beviamo anche...
Ecco, se poi qualcuno mi lascia, volesse, se mi lascia la sua email, io non la uso a fine commerciale, avete già capito, no? Che a me il commercio non interessa assolutamente niente. Vi mando, diciamo, vi posso mandare il dossier su cloruro di magnesio, no, di cui tratteremo fra poco, posso mandarvi anche quello sulla parte della tesi che tratta del germanio e eventualmente anche la vitamina B17, è un po' pesante da scaricare, comunque la trovate sul sito. Quindi abbiamo detto che la velenosità della vitamina B17 è più che altro una leggenda. Come si usa la vitamina B17? Purtroppo, cioè, va bene, allora, come prevenzione abbiamo detto 10-12 armelline al giorno, se riuscite a mangiarle, e io vi consiglio, e mangiate, ma abbondate pure, una decina al mattino e una decina alla sera, anche se ne mangiate 20, no, con un po' di miele eventualmente perché sono amare, e state tranquilli che li mettete al sicuro, perché è la vitamina anticancro, come abbiamo detto, la vitamina B17, come prevenzione. In caso di tumore bisognerebbe mangiarne tante. Io, se domani dovesse succedere a me, corna di corna, questa cosa, io non esiterei a mangiarmene anche 150 al giorno. C'è un altro sistema, no, di utilizzare la vitamina B17, che è in tavolette e iniezioni endovena. L'iniezione endovena non è assolutamente tossica, si può arrivare addirittura a 70.000 mg al giorno, quindi 70 grammi al giorno di laetrile puro. e ha degli effetti a parte analgesici ma anche estremamente potenti nei confronti del cancro. Purtroppo da noi non arriva. Dove si trova? Si trova in Messico, ci sono delle cliniche in Messico che lo usano, c'è tutto, diciamo, se leggete il capitolo 4 della mia tesi ci sono tutti i riferimenti, tutti i nomi e cognomi dei medici che li usano, eccetera, indirizzo addirittura delle cliniche. Volendo si possono far arrivare dal Messico, però è un casino far arrivare la roba da fuori dall'Europa, c'è un modulo da riempire, insomma io quando l'ho fatto ci ho tribolato parecchio, no? Ma non con il Lytril, con altre cose. Si può provare a farlo arrivare a Città del Vaticano, eccetera, però in realtà poi dopo non avete nessun medico che vi segue. Quindi la cosa migliore è non aver bisogno di usarla ad altissimo dosaggio, perché è così difficile da procurare. Quindi cerchiamo di usare quello che abbiamo, le armelline sono in libera vendita, si trovano da tante drogherie, si trovano sul sito www.cacaopuro.com, per esempio, ci sono delle cose bellissime su questo sito. Io non ho nessun interesse, poi ce ne sono anche tanti altri siti, magari c'è anche io l'ho messo nella mia tesi. La mia tesi è fatta da un punto di vista estremamente pratico, quindi in bibliografia alla fine di ogni capitolo io indico sempre per ogni prodotto, anche per l'aloe, no? Dove si può trovare e quanto costa, con gli indirizzi, i numeri di telefono. C'è per esempio una ditta di Bari che produce mandorle, diciamo, dolci, mandorle amare, armelline, pistacchi, chi più ne ha più ne metta, che si usano, diciamo, per gli amaretti, eccetera, e le vende. Oppure su questo sito www.cacaopuro.com e vende anche le mandorle amare, non solo le armelline, le mandorle d'albicocca, le armelline, sia nella varietà dolce, che non consiglio perché c'è poca vitamina B17, che nella varietà amara. Quindi vi consiglio di prevenire, che è la cosa migliore. Volevo terminare questa fase con una citazione, una è del dottor Giuseppe Naci, al quale l'Ordine dei Medici ha fatto chiudere il sito. Io l'avevo trovato tanti anni fa all'inizio delle mie ricerche, poi quando volevo scrivere la tesi sono andato, mi ha fatto una bella pagina nera, chiuso per Ordine dei Medici, ma siccome io sono un osso non mi fermo davanti a quello, cerca e ricerca, alla fine, siccome avevo salvato alcuni scritti, sono riuscito a trovarli su un sito Mirror, che sono quei siti che ricopiano tutto, no? E li rimettono, diciamo, li rispecchiano a scopo pubblicitario. Ho trovato il sito del dottor Giuseppe Naci che era chiuso e ancora lì, e allora l'ho salvato e l'ho messo nella mia tesi. Volendo si può scaricare dalla mia tesi, che è interattiva, no? Sul computer c'è tutto il sito del dottor Giuseppe Naci, e questo gli ha fatto appunto chiudere il sito perché era contrario alle chemioterapie. Allora o era radiato, veniva radiato dall'Ordine dei Medici come è successo a tanti, ma siccome lui deve esercitare, deve vivere, ha dovuto chiudere il sito. Sentite cosa dice: se il cancro appare misterioso e spaventoso è perché la società lo ha confezionato in questo modo, ma la realtà è che il genere umano è stato sempre afflitto nel passato da malattie, quelle che la storia ricorda come incurabili, e che queste furono sconfitte dalla semplice modifica dell'alimentazione e da una semplice vitamina. Vi ricordo la pellagra, il beriberi, l'anemia perniciosa, lo scorbuto, tutte malattie mortali. Chi muore di scorbuto al giorno d'oggi? Nessuno. Ci beviamo una spremuta d'arancia e lo scorbuto non c'è più. Il cancro quindi non è altro che una malattia metabolica cronico-degenerativa dovuta alla carenza cronica di vitamine naturali, fra cui soprattutto la vitamina B17. Dottor Giuseppe Naci. L'altra citazione, mi autocito, quello che ho scritto a pagina 123 della mia tesi. Allora, il Lytril, anche ad alte dosi terapeutiche, non è tossico e può essere assunto senza danni collaterali e senza stressare l'organismo in alcun modo, anche per tutta la vita. Nei pazienti oncologici contribuisce in modo determinante alla remissione del dolore, permettendo in tempi molto brevi la riconquista del benessere e di una qualità di vita accettabile. Il costo della terapia o dell'integrazione alimentare è irrisorio, la facilità di somministrazione è massima, a parte il caso di iniezioni endovena, che però sono utili solo nei casi più gravi. per l'inizio di una nuova era in cui la lotta contro la malattia del secolo possa finalmente fare un passo da gigante, attendiamo solo che le autorità prendano coscienza che l'esponenziale aumento dei casi di cancro, in America siamo arrivati a una persona su due, da noi stiamo arrivando a una persona su tre, e dei costi delle terapie connesse, unitamente alla perdita di energia produttiva da parte degli ammalati e delle loro famiglie tragicamente coinvolte, quando si è un malato di cancro in famiglia si pensa ben poco a tutto il resto, finirà per stritolare qualunque bilancio statale, innescando una crisi economica di dimensioni tali da rischiare di porre fine alla nostra stessa società, come le pestilenze portate dai conquistadori spagnoli hanno portato al collasso le civiltà sudamericane, con tassi di mortalità dell'80+% in intere regioni. E lo stiamo vedendo, la spesa sanitaria è talmente elevata che sta mettendo in crisi i bilanci di tutti i paesi del mondo, dagli Stati Uniti, Medicare, guardate che casino stanno facendo negli Stati Uniti con Obama, con lo shutdown e tutto il resto, per non dare assistenza a quelli che non hanno l'assicurazione, perché sanno benissimo che gli Stati Uniti non possono permetterselo, come non lo può permetterselo l'Italia. L'Italia sta andando alla marora per quei 100+ miliardi di euro all'anno che si spendono anche per quello, è un altro tassello, un altro chiodo sulla nostra barra, insomma, sulla nostra barra economica. La presa di coscienza e l'onesta ammissione da parte delle autorità competenti, al di là di tutti gli interessi di parte, che un ritorno ai rimedi naturali può grandemente contribuire alla soluzione del problema cancro, potrà portare alla riconsiderazione di rimedi e terapie naturali troppo spesso scartati in passato soltanto perché non brevettabili o non sufficientemente remunerativi. Soltanto un approfondito studio, un'imparziale sperimentazione da parte di laboratori indipendenti, sovvenzionati da denaro pubblico e non da case farmaceutiche, interessate soltanto a difendere il proprio business, potrà portare all'omologazione, al riconoscimento da parte di tutta la classe medica della superiorità dei rimedi naturali, vitamina B17 in testa, rispetto alle odierne terapie allopatiche, troppo spesso totalmente inefficaci. Io ho scritto questo, se fossi stato un medico a quest'ora non potrei più esercitare probabilmente. Bene, c'è ancora una cosa di cui possiamo parlare, se non siete troppo stanchi, o se volete possiamo dare adito alle domande, che sarebbe il cloruro di magnesio. Preferite fare delle domande o andiamo al cloruro di magnesio? Cloruro di magnesio. Allora, la più grande carenza dell'uomo moderno, le più grandi carenze dell'uomo moderno sono la mancanza di vitamina C e la mancanza di magnesio. Oggi come oggi, diciamo, nella dieta moderna assumiamo solo 200 mg di magnesio al giorno, che è una quantità estremamente bassa. Come mai? Come ha giustamente detto il dottor Francesco, adesso si fanno gli esami del magnesio e non c'è una persona che abbia il magnesio a posto. Quello che non ha detto il dottor Francesco è che gli esami del magnesio non si fanno nel sangue, bisognerebbe farli, diciamo, a livello cellulare, perché quando la carenza di magnesio è manifestata a livello sanguigno vuol dire che è molto grave. Ci sono stati di carenza di magnesio in cui il sangue non dimostra questa carenza, eppure il magnesio manca il magnesio intracellulare, quindi siamo non a un livello grave, a un livello gravissimo di carenza di magnesio. Poi vi dico che cosa succede quando manca il magnesio. Perché ci manca tutto questo magnesio? Tre fattori: dieta, farmaci e malattie. Dieta. Prima di tutto il raffinamento delle farine, la farina 00, la farina raffinata, burattata, eccetera, ha perso il 96% del magnesio. Dovete pensare che i nostri nonni, solo col pane nero, assumevano 500 grammi di magnesio al giorno. 500 mg di magnesio al giorno, cioè 2,5 volte quello che noi assumiamo con tutta la nostra dieta. Certamente che il loro pane era un pane di lievitazione naturale, c'era dentro anche la segale, perché diciamo che c'è il problema poi dell'acido fittico che c'è nella crusca, è ricchissima di magnesio, ma se io mangio la crusca mi impoverisco di magnesio, ma come è così ricca? Perché c'è l'acido fittico, no? E il magnesio non è biodisponibile. Con la lievitazione naturale invece il magnesio, che oramai non c'è più nessuno, qualche panificio, no, biologico la fa la lievitazione naturale, ci vogliono 72 ore, no? L'acido fittico viene eliminato e il magnesio diventa biodisponibile, magnesio e tutti i minerali. Lo zucchero bianco raffinato necessita di magnesio per la sua assimilazione, il suo metabolismo, e ha perso il 99,9% del magnesio originario, quindi non ce n'è più. Il riso brillato, quindi il riso che mangiamo noi, ha perso l'83% del magnesio. La bollitura delle verdure fa perdere fino al 70% sia del magnesio che dei minerali. L'addolcimento delle acque. Le acque addolcite eliminano il calcio, ma eliminano anche il magnesio. Poi vediamo cosa succede. Le culture forzate, oggi come oggi sono culture, si additivano i terreni azoto, fosforo, potassio, no? E il terreno si impoverisce di tutto il resto, però vengono su delle bei pomodori grossi che non sanno più di niente, vengono su delle frutte grosse che non sanno più di nulla, sono però belle piene di pesticidi, certamente di minerali non ce ne sono, quindi noi mangiamo poche, diciamo, fonti di magnesio, che sono specialmente la verdura, no? I cereali integrali, le noci, le mandorle, eccetera, ne mangiamo pochissime, ma quelle poche che mangiamo sono anche ben povere di magnesio, non sono neanche da paragonare a quelle che mangiavano i nostri nonni, che le coltivavano nel loro orto. Poi ci sono i farmaci, i lassativi fanno perdere magnesio, tanti usano i lassativi, il dottore non vi dice che perdete magnesio. I diuretici vengono dati, tutti gli anziani adesso prendono i diuretici, prendono la cardiospirina, il Coumadin e il diuretico, perché ecco, questi diuretici impoveriscono di magnesio, ma nessun medico, o ben pochi, quelli illuminati, vi danno il magnesio. Alla fine si rimane carenti di magnesio. Cosa fa la carenza di magnesio? Aritmia cardiaca, tanto per cominciare, ma io glielo do apposta, diuretico, perché ha un problema cardiaco, una fibrillazione, qualcosa del genere, e poi dopo gliela causo. E poi gli antidepressivi, anche gli antidepressivi impoveriscono di magnesio. Cosa fa l'antidepressivo? Dovrebbe eliminarti la depressione. Cosa fa la carenza di magnesio? Il primo sintomo è la depressione, quindi è un cane che si morde la coda. Finalmente le malattie. Prima ho messo lo stress è una vera e propria malattia, lo stress fa consumare magnesio, anche il caffè fa consumare magnesio, che è uno stimolante nervino, l'alcol, l'abuso di alcol, il diabete e i disturbi renali fanno perdere magnesio. Quali sono i cibi ricchi di magnesio? I cereali integrali, però attenzione che c'è l'acido fittico, quindi li devo trattare in un modo giusto, quindi la lievitazione naturale di 48-72 ore che non fa più nessuno, le mandorle, la frutta secca, il cacao, le verdure, specialmente le verdure a foglia larga, pesce, crostacei e frutti di mare, che però devo guardarmi bene a mangiarne tanti, perché il frutto di mare è un aspirapolvere di metalli pesanti, di tossine eccetera, i legumi, che guarda caso ne mangiano in pochi, i legumi che contengono anche la vitamina B17, i latticini, che però nei latticini il magnesio, chi mangia molti latticini è comunque in carenza di magnesio. Perché? Perché i latticini hanno tantissimo calcio, e allora il magnesio deve essere in equilibrio col calcio, il calcio in equilibrio col magnesio. Noi dovremmo assumere 2 di calcio e 1 di magnesio, invece assumiamo magari 10 di calcio e 0,5 di magnesio, e questo dà dei grandissimi problemi. È il rapporto fra magnesio e calcio che crea l'osteoporosi. A cosa serve il magnesio? Il magnesio, 25 grammi di magnesio nel corpo, si concentrano specialmente nelle ossa, ma anche, diciamo, nel sistema nervoso, nei muscoli, nel cuore e via discorrendo. Nelle ossa il magnesio ha la funzione come di una supercolla indurente. Noi dobbiamo pensare al calcio come al gesso che è friabile, e il magnesio come una colla indurente che rende l'osso molto duro e molto flessibile, che non si rompe. problema dell'osteoporosi, come viene curato? Con calcio, 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 calcio. Se noi andiamo a vedere quanto calcio hanno nel sangue le donne che hanno l'osteoporosi, sono piene di calcio fino a qui, e i medici continuano a dare calcio. Dando calcio aggravo il problema. Come faccio a dire una cosa simile? Le donne Bantu, che sono quelle dell'Africa, non hanno osteoporosi e sono la popolazione del mondo con meno osteoporosi in assoluto. Assumono da 200 a 350 mg di calcio al giorno e non hanno osteoporosi. Le donne occidentali assumono in media da 1000 a 1500 mg di calcio al giorno e hanno l'osteoporosi, però le donne Bantu hanno una dieta ricca di magnesio. Il dottor Lewis Barnett è esercitato nel Texas in due contee, contea di Dallas e contea di Hereford. Cosa ha trovato? Dice, ma come? A Dallas tutti si rompono l'anca, si rompono il femore, anche le ragazze giovani che giocano pallacanestro si spaccano su come se fossero delle vecchie, c'è un osteoporosi a mille, come mai? Eppure prendono tantissimo calcio, va a vedere nell'acquedotto, l'acquedotto di Dallas è ricchissimo di calcio e povero di magnesio. Ad Hereford nessuno ha osteoporosi, nessuno si spacca le ossa, eppure in America la dieta è la stessa, sono lì vicino, l'acquedotto di Hereford ha tanto magnesio e poco calcio. È andato a vedere il tenore di magnesio nelle ossa delle donne di Dallas, 0,5% di magnesio, nelle donne invece di Hereford che non hanno osteoporosi 1,76% di magnesio. Da studi susseguenti è stato scoperto che chi ha l'osteoporosi ha meno dello 0,6% di magnesio nelle ossa e le ossa sane hanno l'1% o più di magnesio. I denti sono soggetti alla carie, ci hanno detto bisogna lavarseli eccetera, no, non è vero. Non è vero che lavare i denti non c'è la carie. Nel 1974 il tenente Ironada è uscito dalla giungla delle Filippine, dove si era, diciamo, durante la guerra del 45, la guerra, seconda guerra mondiale, sono arrivati gli americani, il suo tenente gli ha detto vai dentro nella foresta, andate tutti nella foresta e non uscite finché non ve lo dico io, continuate la guerra contro gli americani. Poi il tenente l'hanno ammazzato, non è più andato a dirlo, questo qui da cuccione giapponese, non mi hanno chiamato, sto sul posto, ho portato avanti la sua guerra fino al 1974, è stato 30 anni, è stato diventato un eroe nazionale, è uscito, aveva 55 anni e non aveva una carie in bocca, non si era mai lavato i denti. Ora gli americani si lavano i denti, prendono il fluoro, fanno l'igiene dentale, eccetera, risultato, a 55 anni il 50% della popolazione USA è sdentata, non ha i denti. In Scozia sono andati addirittura più avanti, a 16 anni il 44% dei ragazzi è sdentato, perché il problema poi è lo zucchero e tutto il resto, ma non zucchero nei denti, lo zucchero nel sangue, ma soprattutto la mancanza di magnesio. Abbiamo visto, i denti con la carie hanno lo 0,75% di magnesio fosfato, fosfato di magnesio, magnesio più fosforo. I denti sani hanno l'1,5% di magnesio fosfato e sono inattaccabili dalla carie. Le zanne d'elefante, qualcuno ha mai visto un elefante con la carie? Io non l'ho mai visto, non sapevo neanche che potessero avere la carie, difatti non ce l'hanno. E perché? Perché hanno il 2% di magnesio fosfato nelle zanne, durissime, inattaccabili dalla carie. Ma i denti più forti del regno animale, uno pensa, sono quelli del leone, le mascelle del leone. Non è il leone, è un animale che vive vicino al leone, che è la iena. Non fatevi mai mordere da una iena, fatevi mordere da un leone che magari vi sbrana ma non vi spacca le ossa. La iena, se vi morde, vi frantuma le ossa, perché la iena mangia i cadaveri, quello che il leone non riesce a mangiare, il midollo delle ossa, le iene riescono a spaccare anche un femore di elefante. Hanno le mascelle più forti del regno animale, hanno dei denti che sono formidabili. Quanto magnesio c'è nei denti delle iene? Il 5%. Quindi è il magnesio che rende forte e inattaccabili dalla carie i denti. Poi il magnesio ha una grande funzione anche a livello dei muscoli e del cuore. Allora, noi contraiamo i muscoli con gli ioni calcio, cioè l'impulso parte dal cervello, va nell'area rolandica va nei nervi e emetto questi ioni calcio che fanno come una calamita, fanno contrarre il muscolo. Dopodiché questa calamita la devo scaricare. Con cosa la scarico? Con gli ioni magnesio. Il magnesio rilassa, il calcio contrae. Vedete, calcio e magnesio devono essere in equilibrio. Qual è il muscolo più importante del corpo? Il cuore. Allora, senza magnesio o con poco magnesio, con scarsità di magnesio, i miei muscoli saranno soggetti a contratture muscolari che poi mi danno la lombosciatalgia, le contratture, il colpo della strega, anche per altri motivi. Ma avrò anche i tic nervosi. Mi è mai capitato che vi balla l'occhio, vi balla un muscoletto, che non riuscite a tenerlo fermo, vi vengono i crampi, i famosi crampi quando si suda tanto che si emette cloruro di sodio e anche magnesio, no? E si perde anche potassio, fra l'altro. Mancanza di magnesio. Quindi il magnesio non fa venire i crampi, non fa venire i tic, non fa venire questi, ma soprattutto serve in caso di fibrillazione del cuore, perché il cuore fibrilla, vuol dire che rimane contratto, non riesce a rilassarsi. La prima cosa che fanno quando una persona è infartuata, gli danno il magnesio, diminuisce del 55% la mortalità da infarto, che non è poco, scusate. Sistema nervoso, mancanza di magnesio dà ansia, stress, irritabilità, mancanza di concentrazione, scarsa memoria. E finalmente epilessia, i casi, il 50% si stima dei casi di epilessia può essere curato senza farmaci somministrando magnesio, zinco e vitamina B6. E questa cosa purtroppo è stata dimenticata, è una delle cose che sono state dimenticate. Come si assume il magnesio? Allora, il magnesio si può assumere in vari modi, ma il modo più efficace è il cloruro di magnesio. Perché è superiore? Primo, perché costa poco. Secondo, perché è semplice e sicuro, non è tossico. Negli additivi alimentari va sotto la sigla E511 e non ha limiti di impiego. Per tutti gli additivi mette una dose massima. Il cloruro di magnesio no, perché non è tossica, si può usare anche negli alimenti biologici e anche nelle culture biologiche perché ha proprietà anche antibatteriche, disinfettanti, come vedremo fra poco. Quindi non avendo tossicità si può usare a volontà. È anticancro, è l'unico sale del magnesio che ha proprietà anticancro efficace nel cancro al seno, all'utero, al colon e via discorrendo. È citofilattico e antibatterico. Cosa vuol dire citofilattico? Che è amico delle cellule. Allora, facciamo un po' di storia. È stato scoperto il cloruro di magnesio a scopo, diciamo, medico dal grande medico francese Pierre Delbet. Nel 1915 era medico al fronte e si era reso conto che i soldati, le ferite dei soldati venivano curati con degli agenti troppo aggressivi che creavano più danno e predisponevano poi dopo addirittura alla cancrena e alle infezioni, perché come l'alcol così bruciava, diciamo, le ferite. Aveva scoperto che usando il cloruro di magnesio le ferite si rimarginavano, cioè 25 grammi per litro di cloruro di magnesio, soluzione di Delbet, aveva meno infezioni, si cicatrizzavano rapidamente e leniva il dolore, che è molto importante, dei soldati. Lo usava nei casi gravi in endovena, finché ha scoperto anche, se no localmente, per lavaggi delle ferite, ha scoperto che le sue infermiere, le croce rossine, si bevevano questa soluzione. Cioè, ma perché vi bevete questa roba qui che io devo fare endovena, eccetera? Perché ci fa star bene, abbiamo energia, stiamo bene, ci funziona l'intestino, ci viene l'umore, non ci viene la sindrome premestruale, che tutte cose vere. Finita la guerra ha studiato il cloruro di magnesio e che cosa ha trovato? Che usando la soluzione di Delbet, 25 grammi per litro, noi l'abbiamo fatta un po' più forte, questa è la soluzione, 33 grammi per litro, poi se volete la potete assaggiare, ho portato anche il bicchierino apposta. Allora, se ne beve tanto così al mattino e quando si hanno 60 anni o più, oppure in caso di stitichezza, tanto così al mattino e tanto così alla sera. In altre parole, 50 cm3, una tazzina da caffè piena, questo è il bicchiere faenino che si usa in Toscana, no? Piena al mattino e una tazzina piena alla sera, iniziando con metà dose, prudenza, perché l'effetto è lassativo, non vorrei mai che succedesse qualche disastro che andaste troppo a gabinetto. Iniziate con metà dose, perché poi l'intestino si deve abituare. È una panacea per la stitichezza, tanto per cominciare, una delle cose. Ha trovato questo del Be che chi usa questa cura per 3 mesi, no, perché l'azione è lenta, subito avremo l'azione lassativa, subito avremo il beneficio a livello del sistema nervoso. Comunque per le patologie più gravi ci vogliono 3 mesi. Cosa succede? Il sistema immunitario migliora, il sistema immunitario, la capacità di fagocitosi dei globuli bianchi, quindi l'efficacia, aumenta di 3 volte, quindi è come avere 3 sistemi immunitari, questo è addirittura sublime. Quando la medicina ufficiale ti riempie di interferone per farti aumentare del 30, del 50% l'efficacia del sistema immunitario, qui lo moltiplica per 3 senza alcun effetto collaterale, si curano malattie che è incredibile. Per esempio, se è stata curata in seguito, per esempio il dottor Neveu curava la difterite e addirittura la poliomielite, io non ci credevo questa cosa qui, la poliomielite prima che esistesse stessero le vaccinazioni, se veniva curata entro la prima settimana, in pochi giorni spariva completamente la poliomielite, solo col cloruro di magnesio. Questa è una cosa che ha dell'incredibile, però se pensiamo al sistema immunitario che triplica la sua efficacia, comincia a diventare più plausibile. Cura le contratture, le sciatalgie, le artriti e le artrosi, si cura sia per bocca, nel mio caso personale, io ho risolto i miei problemi, sono anni che uso il cloruro di magnesio e non ho più avuto contratture. Naturalmente se mi metto uno zaino di 30 kg e vado a farmi un campo in montagna dormendo all'umido in tenda eccetera, un po' di mal di schiena permettete che torni, però non mi sognavo più di fare queste cose 20 anni fa, perché non riuscivo col mal di schiena, che ho risolto in questo modo. E l'altro sistema è l'olio di magnesio. L'olio di magnesio, cioè è cloruro di magnesio lasciato fuori che diventa untuoso e si spalma per via cutanea, molto efficace, cura i crampi e i tremori, efficace in caso di Parkinson. Se avete qualcuno che ha il Parkinson, voi sapete che tremano e tutto, migliora tantissimo col cloruro di magnesio. Cura coliti, gastriti, stitichezza, disbiosi, gonfiori addominali, addirittura odori dei piedi e delle ascelle e alito fecale, che né più né meno che un accumulo di tossine. Noi sappiamo che l'intestino è la culla della vita e della morte dell'uomo, come diceva Paracelso, quindi un intestino che non funziona mi riempirà di tossine tutto il corpo. Il corpo cerca di liberarsene anche attraverso i polmoni. Quante belle donne, belle ragazze arrivano tutte agghindate, profumate, e poi quando aprono la bocca sembra che si sia scoperchiato il tombino di una fogna, ce l'ho santo. Allora è dovuto ai denti, tante volte è dovuto ai pezzi, diciamo, di cibo che rimangono fra i denti, cattiva igiene, ma il più delle volte si sente proprio l'alito fecale, si sente l'odore delle feci proprio dai polmoni. I polmoni sono un organo anche muntore, cioè che butta fuori, come la pelle, come i reni, come il fegato eccetera, butta fuori le tossine. E permettete che mi scenda un po' la catena quando succede, chi se la bacia più questa qua, no? Col cloruro di magnesio questa cosa passa, ma soprattutto passerà l'intossicazione a livello sistemico, no? E la salute migliora, farà anche addirittura l'umore, perché poi tutte queste tossine mi vanno anche nel cervello, rimangono irritabili, magari saranno anche belle, però oltre che essere scostanti in questo modo diventano scostanti anche dal punto di vista del carattere, no? Poi cura acne, foruncoli, ascessi, patereccio, orticaria, ferite, infette, pruriti, queste con applicazioni esterne. Poi avvelenamenti, intossicazioni, morso di serpenti, hanno fatto gli esperimenti con le carie, gli davano il veleno mortale dei serpenti e con cloruro di magnesio naturalmente glielo davano endovena e non morivano. Speriamo di non averne mai bisogno. Sistema nervoso, irritabilità, ansia, confusione mentale, tic nervosi, insonnia, convulsioni, epilessia, come abbiamo detto, in unione a vitamina B6 e zinco. Sistema nervoso, cambia addirittura l'umore delle persone, gente che mi manda email di ringraziamento lei mi aveva detto che mi avrebbe cambiato la vita, pensavo che fosse un modo di dire, e invece ha cambiato la vita a me, a mia figlia, e giù a dire col cloruro di magnesio. Mi scrivono le email, peccato che non l'ho portata da leggere, no? Che effettivamente sindrome premestruale, no? Per il cuore combatte tachicardia, fibrillazione, infarto, come abbiamo detto, diminuzione del 55% di mortalità post-infartuale, soltanto con, diciamo, magnesio lo danno addirittura endovena, aritmie e migliora la circolazione, a livello respiratorio, asma, allergie, riniti, raffreddori, tonsilliti e faringiti, si fanno anche i gargarismi con cloruro di magnesio, bronchite e polmonite, accidenti. Poi varie difterite, quindi abbiamo detto il dottor Neveu ha curato la difterite e la poliomielite e le sindrome d'affaticamento, poi cancro e stati precancerosi, leucoplasia, iperkeratosi, mastite cronica, previene il cancro al seno, all'utero, alle ovaie, al colon e al retto. Cipizia, questo è il cloruro, non le altre forme di magnesio, solo il cloruro di magnesio. Poi la calcificazione, cosa importante, l'eccesso di calcio si trasforma in calcificazione, arterie, l'arteriosclerosi, ci dicono che sono i grassi, che è il colesterolo, non è vero, sono i grassi alterati, grassi trans, grassi idrogenati, grassi ossidati, e l'eccesso di calcio che mi danno l'indurimento delle arterie e la placca ateromatosa, tant'è vero che le possiamo sciogliere con la lisina e la vitamina C, ma questo è un altro discorso. Le giunture, quando si invecchia si diventa tutti rigidi, eccetera, prendendo il cloruro di magnesio si recupera la flessibilità. Ghiandole, calcificazione delle ghiandole, calcolosi, ipertrofia prostatica. Per la bellezza, che non è secondaria, diciamo, per le donne, dà la pelle morbida e luminosa, ventre piatto senza gonfiori, elimina l'odore delle ascelle, dei piedi e anche l'alito fecale, come abbiamo detto, dà un'espressione più serena, più distesa e un'andatura flessuosa. Questo non solo il cloruro di magnesio, ma il magnesio, diciamo, tout court. C'è stato uno studio del 1932 sui contadini egiziani che hanno visto nella loro dieta assumono parecchio magnesio, 1500-1800 mg di magnesio al giorno, tantissimo, E cosa hanno visto? Primo, che le donne erano molto feconde, sappiamo che il problema della scarsa natalità è dovuta a motivi economici, ma tante volte i figli proprio non vengono, no? Qui da noi, le donne non rimangono incinte, a volte per l'uomo, a volte per la donna, partorivano con pochissimo dolore e senza, in poco tempo e senza complicazioni. Allattavano con abbondanza di latte fino anche a 2 anni. Non avevano malattie polmonari, bronchite, raffreddori, eccetera, e finalmente i vecchi rimanevano flessuosi e, come dire, con buona salute articolare fino a tarda età. Questa dieta ricchissima di magnesio, perché il magnesio decalcifica, scioglie, diciamo, gli accumuli di calcio e di ossalato di calcio. Quando il corpo è troppo acido e c'è anche troppo calcio, il calcio precipita sotto forma di aghi, sembra vetro tritato, ossalato di calcio, che si deposita vicino ai nervi e nelle giunture e dà poi il famoso colpo della strega. A un certo punto uno rimane bloccato, no? Queste tetanie, no? Si possono evitare col cloruro di magnesio. A me non è più successo di rimanere bloccato, mentre prima mi succedeva sempre, tant'è vero che ne è venuta luce con 3 iniezioni di Voltaren. Le controindicazioni del magnesio: chi è in dialisi deve stare molto attento, chi ha la miastenia gravis, che però può, chi ha la pressione bassa lo deve usare con prudenza, dovrebbe usare più calcio e più fosforo, e allora può usare anche più magnesio. Poi bisogna diminuire la dose di cloruro di magnesio in caso di diarrea, perché dà, diciamo, questo effetto a livello intestinale. Come prendiamo questo cloruro di magnesio? Allora, prima di tutto lo compriamo in farmacia. Vi arriva questo secchiello della Pharmalabor. costa 8,50 euro al chilo, certe farmacie lo fanno pagare 12, certe farmacie lo fanno pagare 15, ma non ci roviniamo perché vi dura più di un anno, ecco. È una polvere bianca, bisogna prenderne 33 grammi, si pesano con una di queste bilancine, vedete, sono bilancine pesa oro, andate in un negozio dei cinesi, dico voglio una bilancina pesa oro, queste qui portano il centesimo di grammo, quindi riuscite a pesare 33 grammi con assoluta, diciamo, precisione e facilità, se poi non sono 33, sono 35, sono 40, sono 30, non cambia niente, non è che è una dose, tanto la dose ce la faremo in base alla nostra reazione, mi berrò a 50 cc o solo 25 o magari 100 a seconda di come reagisce il mio corpo, tutti, non tutti siamo uguali sia come peso che come reazione. Come si fa? Si prende questa polvere bianca che però è molto igroscopica, quindi non bisogna lasciarlo aperto sennò si riempie d'acqua. Il mio sistema è quello di metterlo in sacchettini, questi sono i sacchettini del frigo, io me lo peso tutto, no? Mi metto 33 grammi, così quando l'ho finito prendo la bottiglia di vetro come questa, ci metto l'imbuto, ci metto dentro l'acqua, si scioglie immediatamente e c'ho lì la mia dose, a me dura 20 giorni perché ne prendo 50 cc al giorno, a una persona che ne usa 100 durerà 10 giorni. Poi dopo, se chi volesse provarlo a casa, questo ve lo lascio a disposizione, l'ho portato apposta, no? Prendetelo in un sacchettino, no? E provatelo, no? In farmacia si trova senza ricetta medica a questo prezzo estremamente basso. In un litro d'acqua, chi vuole mi lascia la sua email e io vi spedisco gratuitamente naturalmente il dossier sul cloruro di magnesio, dossier che ho scritto anni fa nel 2002 e che vado ad aggiornare via via, poi metterò anche un articolo apparso sul giornale Nexus che tratta molto bene del cloruro di magnesio, molto approfonditamente, troverete tante cose che ho detto qua interessanti da leggere. Sul mio sito c'è, cioè sì, ma bisogna cercarlo, lo voglio pubblicare in maniera più evidente perché bisogna andarlo a cercare e tanti non lo trovano. E comunque sul mio sito c'è www.giuseppelimido.com, ci sono anche le mie conferenze, no? In eventi, conferenze, troverete le conferenze sull'Aloe, tra l'altro alcune che ho tenuto anche per conto di questa associazione, troverete le conferenze salute e bellezza, l'uso, diciamo, dei prodotti di bellezza e dell'igiene, la triste verità sui prodotti di bellezza e per l'igiene del corpo, eccetera, no? E sullo zucchero, i danni dello zucchero, sugli omega 3, i grassi e poi sui vari cibi, le cotture, tutto, diciamo, sono varie conferenze che ho fatto, non le ho messe tutte, le dovrò mettere, metterò anche questa, se viene bene la registrazione, no? E ammesso che stia funzionando. Sì, sta funzionando per fortuna, una volta pensavo di averlo acceso, non l'avevo acceso. Bene, dicevamo, allora si mettono 33 grammi in un litro d'acqua oppure un etto in 3 litri d'acqua, che è la stessa cosa, e se ne beve. Ricordatevi che gli effetti sul sistema scheletrico si manifestano, ci vuole almeno un mese, in genere ci vogliono 3 mesi per avere i migliori effetti, invece sull'umore, sindrome premestruale per esempio, non abbiamo detto, l'ansia, la depressione eccetera, subito gli effetti, in pochi giorni avrete dei benefici. Sull'intestino agisce in maniera molto molto rapida e lo potete usare perché è estremamente sicuro. Per i più pigri abbiamo trovato questa formula, allora questo è magnesio cloruro 33 grammi, si trova in farmacia, prodotto dalla Studio 3 Pharma, costa 3,50 euro una dose già pesata di 33 grammi di cloruro di magnesio, lo prendiamo perché siamo pigri, track via, va bene, però vabbè, tanto dura 10 giorni, non è che si muore 3,50 euro, oppure c'è in pillole, 200 pillole che se ne prendono fino a 5 al giorno o anche di più, comunque la dose sono da 3 a 5 pillole al giorno, costa 5,65 euro e la produce la Quanticum, andate in farmacia, dico voglio le pillole cloruro di magnesio, se mai vi tirate giù un indirizzo che c'è qua, 5,65 euro. Io non lo consiglio perché lo mandate giù, poi si scioglie nel, e non l'ho mai provato le pillole, quello è il sistema migliore, anche perché diciamo anche questa funzione antisettica, questa funzione citofilattica, quindi anche in caso di ulcera, lenisce, eccetera. L'altro sistema per prendere il magnesio, che però non è cloruro di magnesio, è il magnesium 375 della Long Life o equivalenti. Perché preferisco questo? Perché è un magnesio chelato, cioè molto biodisponibile, molto assimilabile. Questo lo prendo in viaggio, il viaggio non è che sto lì a portarmi come dire, la bottiglia di vetro, la bottiglia deve essere di vetro, è molto meglio. Uso questo magnesium 375 che agisce di più a livello sistemico, mentre quello agisce molto a livello intestinale. Per chi volesse un effetto più lassativo lo prende a stomaco vuoto, magari con un bel bicchierone d'acqua. Chi invece vuole più un effetto sistemico, quindi per l'ansia, il sistema nervoso, per le ossa, eccetera, lo prende invece dopo mangiato. Allora, la cosa migliore è prenderlo al mattino, per esempio, stomaco vuoto, mi fa effetto, mi fa andare al gabinetto entro una mezz'ora, un'ora al massimo, e comunque rende le feci anche molli. E poi invece la sera, per esempio, dopo cena, ecco, si può fare un po', ma ognuno è medico di se stesso, ognuno trova la sua formula. Sappiate che qualunque errore possiate fare nell'uso del cloruro di magnesio non è un errore grave. Una mia amica ha capito, lucciole per lanterne, fischi per fiaschi, e mi telefona dopo una settimana, mi dice, ma sai che insomma mi fa un gran bene, perché sto benissimo, però sto tutto il giorno sul gabinetto, ma quanto ne prendi? È quello che hai detto tu, prendo un bel bicchierone d'acqua, ci metto 33 grammi di magnesio e me lo bevo. Ma Crivio, ma tu ti stai prendendo 20 volte la dose, immaginatevi cosa può fare prendere 20 volte la dose di un farmaco relativamente innocuo, che non è affatto innocuo, come l'aspirina, non dico un antibiotico, non dico un barbiturico, accidenti, 20 volte, invece che prendere, che so, le 4 aspirine massimo al giorno, ne prendo 80 per una settimana. Che cosa mi succede? Ma non arrivate neanche a martedì, non arrivate. Questa per una settimana si è bevuta 33 grammi al giorno di cloruro di magnesio ed era lì a raccontarmi che insomma andava molto al gabinetto. Io non mi sarei neanche più alzato dal gabinetto, è passata anche la notte, lei probabilmente soffriva anche di stitichezza, per cui chiodo scaccia chiodo. Comunque è assolutamente sicuro, no? Ecco. Poi per quanto riguarda il germanio lo potete trovare, ci sono sulla mia tesi, ci sono le fonti, e per quanto riguarda la vitamina B17, ve l'ho detto, no? Si prendono con le armelline. Direi che qui potete prenderlo, diciamo, come volete, no? E direi, potete anche assaggiarlo, se volete, l'ho portato apposta. Sì, allora, col magnesio supremo c'entra, perché il magnesio è sempre un integratore di, il magnesio supremo è un integratore di magnesio, il carbonato di calcio e di magnesio con acido citrico, lo mettete, guscia, no? E diventa biodisponibile. Però, allora, il farmacista vi consiglierà sicuramente il magnesio supremo, che però non ha tutte le buone doti del cloruro. Perché? Perché ci guadagna molto di più, costa molto di più e anche un prodotto valido, non sto dicendo, sì, però non così valido come cloruro di magnesio. In un litro d'acqua, sono 33 grammi in un litro d'acqua. Sì, si può prendere sia cloruro di magnesio che anche il magnesio. Sì, e con l'aloe, eccetera. E con l'aloe, sì. Certamente se prendete cloruro di magnesio mi prenderete magari una pastiglia di magnesium 375. Se non prendete cloruro di magnesio ne prendete 3, che è un grammo al giorno. Si può cloruro e aloe, attenzione che l'aloe è lassativa e il cloruro anche, non prendetemelo prima di tutto assieme e poi monitorate attentamente la reazione, perché se andate troppo al gabinetto non è neanche bello, se passate le 3 volte al giorno non va bene, cioè andare al gabinetto, gli animali 3 volte che mangiano vanno al gabinetto, quindi l'ideale sarebbe andare 3 volte al giorno, no? Che dicono che è tanto, però non è vero che è tanto, certamente è poco andare un giorno sì, un giorno no.
Viene avvisare il chiamato.
Altre domande? Scusate che sono le 12:30, ecco le mail. Vi do la penna. La penna e il note. Per favore scrivete in stampatello, so che non si scrive in stampatello di mail, però devo capirlo. Ci sono altre domande a cui posso rispondere? Tutto chiaro, sono stato chiaro.
50 ml al giorno?
Sì, 50 ml sarebbe una tazzina da caffè, questi sono esattamente 50 ml, questa tazzina qua. E la dose la fate voi, più la persona diventa anziana, dopo i 60 anni, dopo gli 80 addirittura si arriva a 100 più 100, perché si fatica ad assimilare. Dovete pensare che in un grammo di cloruro di magnesio ci sono 0,12 grammi, 120 mg di magnesio. No? Perché si chiama esaidrato, ci sono anche 6 molecole di acqua, no? E quindi la maggior parte del peso è cloro ed è, diciamo, ed è acqua, quindi è difficile andare in sovradosaggio, però la dose la fate voi, vedete anche come risponde il vostro corpo. No, quello è il magnesium 375, il germanio è questo qua. Questo si compra su www.supersmart.com. Se qualcuno trovasse del germanio che costa meno, eccetera, me lo dica. Sì, lo fa, lo dovete chiedere a Polichimica, mi sembra che lo faccia, Polichimica, sì, 9,50 euro il grammo per un grammo, però come dicevo è una pasta gialla, lo dovete pesare, eccetera, poi costerà anche molto meno a prendere tanto. Sì, germanio organico, diciamo, una cosa che non ho detto, nelle culture di aloe il dottor Giuseppe Lacci consiglia di aggiungere al terreno del germanio inorganico, perché la pianta lo rende organico, poi il germanio inorganico costa poco, lo potrò mettere nel terreno e non lo so dove si compra, perché io non sono mai andato a cercarlo, però si dovrebbe poter trovare, ecco. No, no, nel terreno, nel terreno, sì, sì, sì.
Scusa, lì, questa ti pensa qui perché mi ha tentato che posso vederla in
allora,
la devo dare a mio marito che si specifica.
Allora,
al mattino,
allora, la
digiuno,
il cloruro di magnesio è amaro, è il secondo componente dell'acqua di mare, quello che dà, il cloruro di sodio dà il salato, e il cloruro di magnesio dà l'amaro all'acqua di mare, se bevete l'acqua di mare è anche amara oltre che salata. Per chi non riesce a berlo può fare anche uno sciroppo facendolo molto più concentrato, mettendoci anche dello zucchero, per esempio per i bambini, anche se lo zucchero è una bella roba, e del succo di limone, oppure posso berlo in un grosso bicchiere d'acqua, perché così puro io lo metto in un bicchierone d'acqua, volendo ci si mette qualche goccia di limone, ma già col bicchierone d'acqua va giù che non vi accorgete neanche. A digiuno e più lassativo.
No, allora mi hanno detto
allora dopo a mezzogiorno, dopo mangiato, sì, o durante il pranzo. Ecco, allora spesso i crampi, cosa anche semplice, può prendere anche solo le pastiglie, però il cloruro vi dà anche tutti gli altri benefici di cui abbiamo parlato, tra cui l'aumento, diciamo, della capacità fagocitatoria dei globuli bianchi, anche se sarebbe più endovena, ma comunque noi endovena, noi naturopati siamo, non siamo medici, non possiamo fare l'endovena.
Dicendo dell'acqua,
sì,
cosa vuol dire? Che l'acqua come trattata, come adesso?
L'acqua addolcita, l'addolcimento dell'acqua toglie il calcio, però toglie anche tutti gli altri minerali, tra cui il magnesio, e oltretutto lo sposta mettendoci il sodio, difatti si mette sale.
Quelle cose che si usano adesso?
Sì, quelli con le resine, l'addolcitore con le resine sintetiche. Allora, non è necessario addolcire l'acqua, si addolcisce l'acqua per evitare l'incrostazione degli elettrodomestici e dei tubi, no? Allora, c'è un sistema molto più semplice, che è un magnete permanente, costa 17 euro in offerta alla Expert, ne ho presi due o tre, si mettono sulla condotta d'ingresso, no? C'è un magnete grosso che vi mette il vostro idraulico sulla condotta d'ingresso proprio principale della casa, oppure dei magneti più piccoli si avvitano addirittura, per esempio, alla lavastoviglie, no? Oppure alla lavatrice, si usa molto meno, detersivo anche, è un magnete permanente, cambia la struttura del calcio, orienta le molecole del calcio che non si deposita più, quindi il calcio c'è ancora, però non si deposita. Ma questo non può essere una buona obiezione, però se io lo metto, per esempio, lo metto all'ingresso della lavastoviglie, costa 17 euro, costa. Sì, tutto l'impianto costa di più, però è più grosso. Beh, si mette su tutto l'impianto, l'addolcitore.
No, io ce l'ho proprio.
Se no ci sono. Beh, qui spengo che un attimo.